Io direi che c'è la classica domanda. E ora che fare? Perché io sono un po' stufo di belli incontri morti su se stessi. E siccome ce ne avrò ancora pochi, pongo la domanda. Questi due giorni ci hanno dato qualche indicazione per rispondere e ora che fare? È iniziato un dialogo fra persone che non si conoscevano, fra gruppi. Lo proseguiamo? Ha un senso? Non ha un senso? Come lo proseguiamo? Io mi aspetto lo scritto suo, io ho le mie esigenze personali, quindi mi aspetto lo scritto suo, mi aspetto di leggere quello che Anselm ha scritto per la scuola, per la Unitierra. Mi aspetto che voi poniate delle indicazioni, delle vostre aspettative e vedere come possiamo soddisfarle. Questo secondo me è quello che si può fare ora. C'è qualcos'altro in più? C'è qualcosa in meno?
Pensavi un giro di parola? Ah,
siccome si era detto anche di fare un po' di...
Però se si fa un giro prego la gente di venire qui perché...
C'è il posto libero accanto.
Facciamo una alla volta, chiunque la voglia, cioè dica cosa le passa per la mente senza...
No, no? Se parlate lì, parlate per voi, ma io sono fuori.
Vai, anche Valerio.
Allora, seguo l'invito.
Vai.
Intanto vorrei aggiungere una nota bibliografica alla questione dello studio delle carte di Marx vecchio. Si tratta di Maximilien Rubel, che è uno scrittore, storico e filosofo francese, che tra gli anni 50 e 70, anzi a fine 60, ha trovato, dopo tanti anni di studi, questo presunto carteggio tra Marx e Vera Zasulic, e Vera Zasulic, la rivoluzionaria russa populista.
Perché dici presunto? Perché dici presunto?
Perché pare che in realtà di tutto questo carteggio ci sia soltanto una lettera che effettivamente è stata mandata. E ci stanno tre abbozzi piuttosto lunghi. Esatto.
Non so neanche se ci ha messo il francobollo.
Sì. E la somma di questo, di questa ricerca è stato un testo che si chiama, un po' arditamente, Marx teorico dell'anarchia. Sì, dico un po', diciamo, arditamente, perché insomma poi questo apre a tutta una serie di problemi. E c'è un'edizione su Maximilien Rubel di Colibri Editori che dovrebbe essere uscita a metà degli anni 10, insomma nel 2015-2016. Dallo studio di Maximilien Rubel su Marx, che analizzava la Comune di Parigi in questa serie di scambi epistolari e che quindi, come dire, trattava del problema dell'obscina in Russia, diciamo con lo sguardo all'esperienza della Comune di Parigi, Jacques Camat è un altro, il quale nel 1973 e poi tradotto da Jacabuc in italiano nel 1974 scrive Comunità e comunismo in Russia. E Comunità e comunismo in Russia, diciamo un po' di cose sono state trattate un po' tra gli scritti che sono stati letti ieri da Massimo di Kurz, però fondamentalmente Camate, anche quelli prima di lui, insomma, vedevano, di quella corrente, vedevano la rivoluzione russa come l'inizio della controrivoluzione fondamentalmente, cioè il fatto che comunque la necessità per la Russia di rientrare nell'economia internazionale la riporta a essere uno Stato che fa una politica di potenza come gli altri e quindi di conseguenza si abbandona il percorso rivoluzionario. E inoltre rispetto all'obscena la porta esattamente come questo sistema autogestito di gestione delle terre, dei villaggi, dei propri mezzi di produzione, pure lì non bisogna assolutamente, come dire, idealizzare, perché poi nell'obscena c'erano sia i mujiki che si liberavano, ma c'erano anche i kulaki, quindi c'erano comunque anche dentro l'obscena tutta una serie di grandi disparità, ma comunque analizzare quel e lasciar vivere quelle esperienze, diceva lui all'epoca, stiamo parlando del 74, il partito avrebbe potuto essere semplicemente un ufficiale di comunicazione tra tutte le varie uscine che si autogestivano e che quindi in qualche modo generalizzava questa autogestione, anziché fare ciò che ha fatto, cioè statalizzare e imporre. E su quello porta gli atti di un congresso del 28, dove Stalin, proprio nel congresso del Partito Comunista Russo, dice: qua bisogna assolutamente mettere a posto questi contadini, che così come per 70 anni hanno lottato contro lo zar, ci rovesceranno pure a noi. E quindi il dispositivo salariale e poi le successive forme cooperativistiche tipo i Sovkoz e i Kolkoz o statalistiche come i Sovkoz fanno sì che questi contadini, da come dire, proprietari collettivi o individuali di una terra e quindi con una certa autonomia all'interno di una cosmovisione del villaggio, dei suoi usi e consumi, tradizioni comunitarie, diventassero dei salariali. Quindi qua un po' c'è questa cosa del capitale che arriva, passa, disgrega tutte le comunità, tutte le forme di produzioni precedenti e le annichilisce, dando la sua forma e soggettivando poi le popolazioni che ci sono. Secondo me un po' l'idea, diciamo, che era uscita dell'ombrello che tiene insieme tanti dibattiti, tanti ragionamenti, tante discussioni insieme, secondo me si può riprodurre anche qui. Può diventare un percorso in cui tante realtà differenti, che ognuno sui propri territori in qualche modo, così ce la possiamo immaginare pure come un'obscina nostra, diciamo, si immaginano e cercano di declinare il senso dei ragionamenti che abbiamo fatto nel loro agire quotidiano. E gli incontri che si potrebbero fare periodicamente sono incontri dove si potrebbero riportare quelle esperienze territoriali e metterle a confronto le une con le altre, ma al contrario potrebbero essere anche dei momenti dove si affrontano i temi dell'oggi. Io non voglio fare una lista della spesa dei temi fondamentali, però secondo me dal dibattito che c'è stato oggi ne sono usciti alcuni che sono interessanti e sui quali ognuno di noi può. E anche pensarsi, come dire, in un circuito di nodi autonomi, quindi agili, un po' come l'intelligenza dell'albero, che non ha un solo cervello, ma ogni parte, diciamo, è un'organizzazione modulare, no? Ogni parte riproduce in sé tutto l'albero ed è pronto per essere mangiato. Quindi una situazione, diciamo, acefala, che funziona, è polisemica, che funziona è una parola brutta, ma che insomma in qualche modo interagisce senza bisogno di un vertice. E quindi riprodurre questi ragionamenti anche a livello territoriale, usare dei temi per portare avanti gli incontri e usare le infrastrutture che abbiamo, a Roma noi possiamo fare affidamento su una libreria, in Sabina possiamo fare affidamento su due o tre situazioni che possono anche dare accoglienza. Qui abbiamo un sito bellissimo che è l'Anatra di Voconson, che ci stanno un sacco di cose interessanti da sviluppare, su cui dibattere. Qui a Lucca c'è questa esperienza così accogliente che può essere un po', come dire, il luogo, il cervello dove in qualche modo ci riuniamo tutti quanti, oppure si può fare anche, diciamo, un nomadismo programmato. Ecco, senza pensare a nessun tipo di organizzazione, ma appunto di un ombrello che contiene tanti temi e tanti nodi che interagiscono tra loro, come un circuito neuronale, diciamo. Questo un po' credo che...
Oggi possiamo esprimerci liberamente fra amici,
sì,
senza paura di offendere nessuno. Cioè. A me la tua proposta mi lascia freddo, ma io ho delle esigenze mie personali, che ho di fronte a me un arco di tempo di vita molto ridotto e ho delle priorità che vanno per me avanti a questo. E la priorità principale è che fare di fronte ai nostri problemi, non affrontandoli guardando il passato, ma chiedendomi, allora, quello che tu hai detto può darsi che sia una cosa che io personalmente sarò interessato a approfondire. Io non conosco questo libro, può darsi che mi dia degli stimoli, ma mi sento piuttosto freddo, ecco. Non mi sembra un'emergenza. Vorrei fare una piccola nota. Non so se c'è un'impressione mia dovuta a una lettura di un testo di Fagan di ieri. Fagan è un pensatore libero, non so se qualcuno di voi lo conosce, che quasi quotidianamente commenta gli avvenimenti e fa delle sue riflessioni. Ieri diceva che probabilmente fra oggi e domani si segna la morte definitiva del dollaro. Il motivo è che c'è il G7, e oggi e domani, no? G7, se non sbaglio. Avevano invitato il principe reggente dell'Arabia Saudita, il quale ha declinato l'invito con la scusa che ha la pellegrinaggio alla Mecca. Ma in realtà lui ha deciso che il petrolio sarà venduto in monete corrente, non più il dollaro, e questo segna, e l'avevano invitato per imbrigliarlo un po'. Lui con la storia della pellegrinaggio alla Mecca si è scansato. E ecco, questo per me è un avvenimento che nei prossimi giorni mi interessa di approfondire, perché la caduta del dollaro è la caduta della moneta di riferimento. Però anche questo è un po' astratto. Se io dovessi spiegare la cosa ai miei nipoti sarei un po' in difficoltà, perché è un problema personale. E non so voi come sentite la sua proposta. Io A me quello che interesserebbe sarebbe trovare sì una forma di proseguire il nostro dialogo, ma legato a dei problemi nostri concreti. Insomma, mi sembra che tutto quello che riguarda... Non mi riesce di esprimere, però mi sembra una via tradizionale intellettuale quella che tu proponi. Con questo non voglio sottovalutare le attività intellettuali, ma non mi sembra che possa essere la conclusione di questo incontro. Non te ne offendere.
No, perché no?
Ho parlato sinceramente, come penso si debbano parlare.
Visto che andiamo a rosa libera, dico anch'io la mia, vai.
Dunque, anch'io concordo con quanto ha detto Aldo, ma concordo anche con quanto hai detto te, cioè che mi piacerebbe che ci fosse un seguito a questi due giorni, in qualche modo, insomma. Però in che modo questo seguito...
È quello che stiamo cercando.
Sì, sì, sì. In che modo questo seguito ha senso? Perché ora mi vengono a mente, ora anch'io ho una certa età e un po' di esperienza me la sono fatta, mi vengono a mente esperienze simili che avrebbero voluto proseguire così e poi si sono un po' spente, diciamo, no? Di fatto. Cioè, in che modo riusciamo a tenere viva un'esperienza del genere? Viva veramente, ecco, non formalmente. Non so, pensavo ora per esempio all'inizio degli anni 2000, quando c'è stato il movimento No Global, nasce Indymedia, che cerca di mettere in connessione tutti, e finisce che la chiudono perché la gente si picchia all'interno di Indymedia, cioè diventa un calderone, una cloaca, no? Alla fine diventa un ingestibile, e allora si chiude. Oppure nasce per esempio il patto di mutuo soccorso, lo conoscete, il patto di mutuo soccorso che nasce fra tutte le realtà che sempre in quel momento lì che stanno lottando sui territori per trovare un minimo denominatore comune, e niente, fallisce anche quello perché non si riesce a trovarlo. Oppure nell'ambito, nel circolo dei movimenti disobbedienti, chiamiamoli così, però ci sono quelli del reddito di cittadinanza che ci sono, fanno degli incontri importanti, ci sono andato anch'io, dove si promettono mari e monti ma non si riesce a fare un passo oltre, diciamo. E questo sembra un problema endemico, ecco. Ora non so se anche questa volta si riproporrà, è probabile fra l'altro. Cioè, ciò non toglie che questi due giorni sono stati importanti e restano, diciamo così, però che portino a qualcosa di pari intensità, la vedo dura, ecco. Però mai dire mai. Ora le condizioni sono cambiate, il capitalismo è più cattivo, la crisi è critica, cioè siamo arrivati a livello un po' di allarme rosso, e può darsi che questo ci incentivi anche a prendere sul serio il problema, cioè il capitalismo. E per quanto mi riguarda, io così a spanna la vedrei in questo modo. Sarebbe importante che ognuno nei propri territori lavorasse in modo anticapitalistico, tra virgolette, anche sulle istanze più teoricamente lontane da un anticapitalismo, anche le lotte, diciamo così, sulla questione ambientale, no? Sulle questioni, diciamo, che in qualche modo ti concernono, come quella che diceva Luca, sui fumi navali, ecco, una cosa che dici, insomma, quanto anticapitalistica è, se loro, al posto dei fumi navali, mettono elettrificano le banchine, i fumi navali non sono più un problema e finisce il problema. No, cioè, anche all'interno di questo tipo di lotte parziali e cercare di portare avanti un discorso coerente e, diciamo, anticapitalistico, uso questo come formula per capirci, nel senso, e mantenere questo livello alto su questo piano, che è più semplice, tra virgolette, nel senso che sei colpito direttamente sul territorio dove vivi. Quindi, non so, per esempio penso al Notav, no? A cui va tutta la mia stima, il Notav. Loro, da più di 20 anni, 30 penso, stanno portando avanti una lotta ammirevole e non mollano, insomma, ecco. Tenete come tipo di esempio quello lì, capito?
Notav,
sì. Cioè, tenete come riferimento un modus come quello lì, diciamo così, da riproporre nei territori. Si tratta di fare in modo, secondo me, che questo modus si connetta in un progetto più ampio. Ora, dicendo così, mi viene a mente appunto le esperienze di cui parlava Franco poco fa, no? Che sono ottime, secondo me. Cioè di portare a un livello superiore, alzare l'asticella, come si dice, cercare di portare a un livello superiore il tipo di protesta e di proposta che vai a fare. Cioè la tua proposta locale di chiusura dell'inceneritore non si deve, diciamo così, fermare alla chiusura dell'inceneritore, ma deve connettersi a un pensiero un pochino più vasto che metta in questione la civiltà della combustione capitalistica, per dirla con Kurz. E questo passaggio è difficile, ma mi sembra così, ora detto ora, un passaggio necessario. Se noi dovessimo ritrovarci in questo contesto, anche questo ti riprendo anche quello che dicevi te, magari sì, e riportando anche, facendo in modo che all'interno dei nostri occasionali incontri, di volta in volta, si facessero anche da coagulo a questo tipo di esperienze lette a un livello superiore, sarebbe già importante, cioè all'interno del quale, diciamo così, si riporta anche l'esperienza territoriale e si legge in un quadro più ampio. Credo che questo sarebbe il modo per dare senso a una continuità di incontri, il mio modo di vederla, diciamo così. Ma parliamone ora liberamente, veramente, proprio a ruota libera. Nella piccola presentazione che si è fatta c'era scritto che uno può anche venire qui e dire e lamentarsi semplicemente della vita di merda, lo dico, che fa tutti i giorni, per dire, ecco, io esco sì. Di qui e domani vado al lavoro e mi ritocca prendermi ste legnate, che cazzo, come faccio io? Cioè, è stato bello, ma ora si ritorna punto e a capo, come faccio? Parliamo anche così, anche a questo livello, insomma, secondo me.
Continuo a buttare ghiaccio?
Sì.
Trovo irrealistico il pensare di continuare questi incontri, se non molto occasionalmente. Io penso più a un dialogo a distanza, ma ognuno di noi è già oberato da impegni. E quante volte ho sentito dire iniziamo con degli incontri, eccetera, poi la cosa è morta lì. Morta lì perché concretamente, guardato alle vite di ciascuno di noi, non mi sembra che ci sia questa possibilità di... E comunque ancora non mi sento caldo verso il tipo di proposta. E purtroppo sono freddo, no? Non è che vi potrei dire un'alternativa. Siamo qui per scambiarci delle idee. Forse ho freddato l'ambiente.
No.
Sarebbe bello che parlassero tutti,
certo,
senza problemi, vincendo magari un po' di...
Anche di bestialità,
sta parlando.
Anche una bestialità.
Nessuno.
No, lui diceva sarebbe bene venissero tutti a parlare, no?
Sì.
Io dicevo anche a dire una bestialità.
No, no, fai bene.
Sì, sì.
E io vi dico la mia reazione,
sì, sì,
no?
Sì, sì, sì.
Visto che in qualche modo sono stato io che ha dato il via a questo incontro, mi sento non autorizzato, ma mi sento in dovere di dire la mia.
La trovo io?
Vai.
Dunque, premetto la fatica a quest'ora, Io cercherò di essere più chiara possibile. In questi due giorni, quello che a me ha dato è stato uno scambio tra posizioni diverse, esperienze diverse, storie proprio diverse, con la presenza importante di Franco e la sua esperienza che viene da un altro anche proprio continente. Mi capisci quando parlo? Se no posso chiedere a Sonia,
okay.
L'esperienza di Anselm, ma l'esperienza di tutti. Il contributo artistico di Caterpillar, che comunque riporta nel registro poetico e teatrale i contenuti di cui abbiamo parlato. Quindi ecco che abbiamo messo in pratica anche la possibilità di una comunicazione, perché abbiamo parlato anche di difficoltà di comunicazione in questi giorni. Quindi vedo delle piste praticabili che possono anche utilizzare linguaggi diversi, come quello teatrale, per esempio. Allora, una cosa che mi ha colpito, che è venuta fuori, è venuta fuori dal discorso di stamani di Franco, ma era già venuta fuori anche, mi sembra, ieri, anche in altre situazioni, l'amicizia e la fiducia, che io sento dei limiti personali nel funzionare su amicizia e fiducia nel contesto politico. E vedo, quindi mi sento chiamata in gioco in un personale che è politico e in un politico che diventa anche personale. Non so se mi spiego. Ok. E che fare quindi? Prendendo atto delle difficoltà e anche delle contraddizioni, mi sembra importante continuare ad alimentare le relazioni, valorizzando quelle realtà laddove ci sono. A me non dispiace il discorso della rete, pur vedendo nelle difficoltà, ci siamo passati quante volte, no? Però ci sono dei nodi che esistono, conosciamoli. Allora, per esempio, in Sabina c'è un nodo che funziona, c'è un posto dove si prova l'autosussistenza, si lavora la terra, si sta facendo una biblioteca anche di saper fare. Andiamo, allora il prossimo incontro lo facciamo là, per esempio, perché, come dice il Piccolo Principe, cioè quello che funziona è quello che si ripete nel tempo, sugli appuntamenti, cioè la costruzione della relazione si fa nel tempo, si fa con i tempi che si possono avere oggettivamente e con le distanze geografiche. Però allora valorizziamo i luoghi che già esistono, andiamo a conoscere la comunità che già c'è, facciamoci ospitare e raccontiamoci, scegliamo un tema, ok? Però ecco, l'importante è trovarsi con i corpi, ok? Va bene anche la virtualità, laddove ci può aiutare in un'organizzazione, in un far circolare documenti, testi, eccetera. Ma l'importante poi è l'esserci coi corpi, perché sennò non si fa niente. Perché la realtà, il vivente, l'essere vivi è fatto di corpo. E se no, allora stiamo nel virtuale, non si fa niente. Cioè, l'insurrezione in corso è fatta coi corpi, non è fatta. Torna? Cioè, quindi non si può prescindere dal ritrovarsi attraverso i nostri corpi in una ricerca che per me è anche di presa di coscienza, di consapevolizzazione di contraddizioni interne, perché sono convinta che l'insurrezione in corso si fa attraverso una relazionalità basata sull'amicizia e la fiducia, con tutte le difficoltà che ci sono. Non so se sono stata chiara, mi fermo qua. Ho fatto l'esempio della Sabina, ma può essere l'andare a conoscere, cioè l'andare da Stefano Boni, cioè comunque anche un itinerante, cioè uno spostarsi per creare e dare corpo alle relazioni che si alimentano anche attraverso le mail, i documenti, eccetera.
Scusate, parlo troppo.
Vai.
Mi riallaccio a Isabella, perché ha detto delle cose molto interessanti. Allora, questi incontri a cui tutti noi penso partecipiamo periodicamente in varie situazioni, e tutti questi incontri sono accomunati da la domanda che poneva Aldo, insomma, come riuscire a superare in qualche maniera questo assedio costante in cui viviamo, perché è un assedio, io almeno la vivo come un assedio, anche perché incontri che facciamo in qualsiasi parte d'Italia escono fuori appunto storie di assedio costante, insomma assedio ambientale, assedio di vita, assedio su tutti i livelli dell'esistenza, assedio psicologico, eccetera. Questi incontri a me personalmente a cosa servono? Servono come, faccio una metafora, come i fulmini nella notte, nel buio della notte. Il fulmine per un attimo ti illumina tutto. Tutto si illumina in quel momento, quando cade il fulmine a terra. E tu vedi per un attimo, bam, quella è la strada. Ti eri perso, per un attimo tu la vedi chiara di fronte a te. E vedi anche la distanza che ti separa da ciò che è stato illuminato dal fulmine. Quindi gli studi e le cose di cui ci ha parlato Anselm, le cose di cui ci parla sempre Aldo, le cose che avete raccontato tutti, te e Franco, sono fulmini, sono luci che in qualche modo dobbiamo seguire. In questo contesto che non dobbiamo mai dimenticare, che è un contesto di assedio e che a volte ci butta giù, perché ci sono dinamiche che noi, forse esagero, ma che noi oggettivamente non riusciamo a bloccare. Cos'è che possiamo fare? A me questo incontro per esempio mi ha dato un ottimismo, mi sento adesso pieno di vita, non so perché, e vi ringrazio per questo. Io so cosa fare, e so cosa posso fare. Innanzitutto portare avanti ciascuno nella propria esistenza un percorso di sottrazione, cioè io cerco di sottrarmi il più possibile. Una volta che ho capito, grazie ad Anselm, alle letture, alla condivisione che abbiamo fatto qui, all'intervento di Isabella, di Franco, eccetera, che io devo trovare un modo per uscire dalla società del valore, dalle dinamiche del valore nei rapporti fra le persone, io lo devo mettere in pratica, se no rimarrò sempre lì. Come lo metto in pratica? Nel posto dove vivo, è l'unico posto dove posso metterlo in pratica. Non posso prendere un aereo, andare a Rio de Janeiro e convincere i brasiliani che non devono più girare soldi fra di noi. Lo devo riuscire a mettere in pratica, trovare i complici con cui mettere in pratica questa cosa, sottrarmi il più possibile. Se arrivo a capire con le persone affini con cui ho fiducia, una cieca fiducia, io sottolineo cieca, che la speranza è una fiducia cieca. Se penso che la vita delle persone può cambiare se si slegano dal rapporto che vengono costruiti sulle fondamenta del lavoro salariato, che sono le fondamenta del capitalismo, eccetera, io devo trovare il modo per uscire da questo, devo sottrarmi a questo. Da solo non lo posso fare, lo posso fare con persone affini e con complici. Se penso che, così come tante cose che ci siamo detti, se penso che la cultura abbia un valore superiore, che non è soltanto quello del discutere, anche se in maniera interessante, così, di trovarsi semplicemente per discutere, io devo trovare il modo per tradurre questa cosa. Gli insegnamenti che ci hanno dato tanti maestri e maestre, Ivan Illich, Esteva, per me è Lull, Charbonneau, ma anche tante poete, Audre Lorde, Anna Maria Ortese, sono appunto degli squarci di luce che però ci devono mettere in gioco, cioè noi dobbiamo essere disposti in prima persona a metterci in gioco, anche se poi non riusciremo a contattare, a condividere, ad arrivare a sapere tutto delle altre esperienze lontane nello spazio e nel tempo, perché ciascuno di noi si vive addosso sulla pelle questa oppressione, ognuno a suo modo. Però se siamo qua è perché noi siamo coscienti di in che cosa consiste questa oppressione e dobbiamo avere il coraggio di sottrarci a questa oppressione materialmente nella vita di ogni giorno, perché il modo di vita tecno-industriale, capitalista, si fonda sulle dipendenze, a cominciare da queste che ho qua nella tasca, le sigarette, ma si fonda su una serie di dipendenze assolute che portano ciascuno di noi a trovare solamente nelle soluzioni già pronte, già belle lì sistemate sul vassoio d'argento, questa parvenza di vita che ci viene appunto spacciata per vita. Noi già lo sappiamo. Il problema sta tutto nel capire perché ci rimane così difficile fare determinate scelte. È chiaro che ci sono delle difficoltà enormi ed è chiaro che tutti teniamo famiglia, tutti abbiamo problemi. Il primo problema per tutti è la sopravvivenza, ma è qua che si gioca tutto. Cioè, purtroppo dico, allora ci sarà chi è più privilegiato, chi ha avuto più fortuna, ma fra di noi chi ha avuto più fortuna la mette a disposizione degli altri che non l'hanno avuta questa fortuna. Dobbiamo cercare complici che ci aiutino a condividere questa fortuna e a dare un esempio. Noi quello che possiamo fare, un'altra cosa che mi è venuta in mente, è lasciare un esempio che non è poco. Dobbiamo, come dice sempre Valerio, lasciare un esempio riproducibile, un esempio che sia tangibile. Questa è la nostra portata. Probabilmente non è la nostra portata fermare una guerra e un genocidio, purtroppo, perché lo faremmo subito, se sapessimo come fare, lo faremmo adesso. Ma è alla nostra portata lasciare un esempio di vita pratica, il che significa attuare delle rinunce, di riflettere su qual è il limite, come ci diceva Ivan Illich, come ci diceva Gunther Anders, essere fieri del nostro essere antiquati, del nostro essere persone di un altro tempo, perché questo tempo non ci vuole. Noi stiamo fuori da... non è la nostra casa questo tempo. Io quello che posso fare è sottrarmi a questo tempo il più possibile, perché so che totalmente, probabilmente, non si può. Però la sottrazione, secondo me, è possibile. Ed è una testimonianza a tutte le esperienze, appunto, di comunità in giro per il mondo, che a loro modo si sottraggono e cercano di costruire dei mille mondi in un mondo solo, di affermarli attraverso l'esempio. Allora, io non so che cosa sarà di questo incontro in particolare, però è questo genere di speranza che ho, ed è l'unica in cui io ripongo la mia totale e cieca, appunto, fiducia, che è come quando, vabbè, magari sarà un esempio banale, no? Io l'ho imparato da poco, però. L'ho imparato, lo sapevo ma non lo sapevo. Quando si semina non si sa che fine farà quel seme. Io lo metto, lo copro con la terra, gli metto la facciamatura, lo innaffio, ma non lo so che cosa sarà di quel seme, perché c'è altro che non dipende soltanto da me. E questa è la mia speranza, è tutta rivolta a che quel seme cresca, viva, possibilmente fruttifichi. Ma io posso solo aiutarlo a crescere e quindi dare un esempio, senza immaginare che da quel seme, cioè, ne metto 14.000 sui miei 46 ettari di terreno perché poi li devo vendere. No, io guardo quel seme lì, che sto con 3.000 difficoltà, con 3.000 problemi, e per accudire quel seme probabilmente io devo avere più tempo di quanto ne avessi prima. Devo rinunciare ad alcune cose e badare a quel seme lì, se voglio arrivare a farlo crescere come pianta, chiaramente, senza spruzzargli niente possibilmente, senza inondarlo di schifezze, proprio perché quel seme era quello che ho visto io nella notte, illuminato da quel fulmine che hanno acceso i nostri maestri e le nostre maestre. E credo che un po' la speranza sia questo, e che oggi come oggi, considerato il contesto dei tempi in cui viviamo, non voglio arrivare a teorizzare una società distaccata come ha fatto Agamben, o forse sì, non lo so se poi alla fine la sostanza è questa, però è una delle strade percorribili, però che costa fatica, cioè che cosa fatica per ciascuno di noi, per le nostre esperienze, per le nostre famiglie, per il nostro modo di vivere. Ma probabilmente è una strada percorribile e fattibile. E bisogna dargli fiducia, speranza, quindi utilizzare il meglio di quello che viene dagli studi di Anselm, dalle esperienze di Franco, di tutti e di tutti noi, per far crescere quel seme e quindi sottrarsi il più possibile, finché è possibile. Io mi sottraggo, tu mi chiedi di essere tu sistema tecnologico, mi chiedi di essere in un modo, io faccio di tutto e cerco di dipendere da te per il minimo indispensabile, il meno che posso fare. E quello che imparerò nel fare il meno che possa fare e che corrisponde al più che possa fare contro di te, sistema che mi vuoi schiacciare, questo qua sarà un esempio. Devo trovare il modo di comunicarlo, di farlo sapere, di trovare persone, appunto, come dicevo prima, complici, affini, che sono sulla stessa strada, che hanno visto lo stesso fulmine e che là vogliono andare. Non vogliono tornare indietro, vogliono andare là, perché forse là ci è rimasto un posto dove potremmo essere felici, dove potremmo vivere il più possibile liberamente. Io non so se è possibile una vita di libertà assoluta, la sogniamo e fa bene sognarla.
Grazie.
Sentivo, sai? No, sì. Allora, vado dietro a Marco Caterpillar. Allora, la mia esperienza di questi giorni è un'esperienza positiva, perché il confronto è sempre fertile. Rimanendo alla sua metafora, il mio lampo ha illuminato una notte dove non ci sono strade. Non ci sono strade. Non ci sono strade. Nel senso che, no, io ti dico quello che è il mio sentire, si distingue tipicamente fra libertà da e libertà di. Allora, la libertà da, ciascuno di noi la sta trovando nella lotta propria, individuale, sociale, microsociale, nel rendersi autonomi, ed è un valore. Ecco il discorso del senso che dicevo ieri, è il senso individuale, no? Ma se vogliamo trovare un senso collettivo, noi non possiamo non anelare, non cercare una libertà di, cioè una libertà con un contenuto. E in questi giorni, ed era difficilissimo, quindi mi rendo conto che non sono deluso da questo punto di vista, ma noi non abbiamo chiare, io non ce l'ho, può darsi che non abbia capito nulla anche di quello che ha detto Anselm o altro, ma io non ho chiaro qual è un modello di società alternativa verso la quale poter andare. Ecco perché dico che non ho visto, non vedo le strade, non perché non ci siano, perché forse non sono capace io di vederle. Però se vogliamo dare un contenuto di valore a questi incontri, se mai ci saranno, io credo che sia indispensabile che riusciamo a immaginare una strada, un modello sociale verso quale dirigerci, che non è necessario inevitabilmente il modello microsociale che ciascuno di noi pratica nelle esperienze anche importanti di autonomia che ci sono, o perlomeno potrebbe anche esserlo. Io non so se però sono compatibili con una trasformazione globale in senso anticapitalista, evidentemente, della società che ci circonda. Non lo so. È un po' la domanda che ci siamo fatti ieri sul fatto che una regia globale, giusta, aberrante, come vogliamo, ma di per sé funzioni, no? E che cos'è poi? L'unificazione di queste piccole realtà, da un punto di vista proprio banalmente economico, produttivo, ha senso, funziona? È una domanda neutra, non lo so se... Però ecco, io credo che un percorso di valore non possa prescindere da abbinare appunto la resistenza che dà senso alla giornata di tutti quanti noi, mi ci metto io per primo con i fumi navali o con altre manifestazioni anticapitaliste concrete nel qui e ora, che ha un senso individuale, e una prospettiva di liberazione collettiva che presuppone un modello altro e ulteriore rispetto alle singole battaglie che ciascuno di noi meritoriamente combatte. Ecco perché non vedo strade, non perché sia pessimista, non sono in grado io forse di vederle. In questi due giorni io non l'ho vista e non so se in questo momento l'elaborazione intellettuale presenta, può presentare una soluzione soddisfacente, non lo so. Io la cosa che mi piace, qualche volta lo dico, lo ripeto forse anche troppo spesso, ma una delle cose principali che amo in Marx, con tutti i suoi limiti, il produttivismo, tutto quello che vogliamo, ma la centralità del suo pensiero innovativo dal mio punto di vista è l'affermazione secondo la quale finora gli intellettuali hanno interpretato il mondo, adesso devono cambiarlo. Ecco, io vedo, mi piacerebbe vedere una strada che può essere sbagliata, anzi sicuramente sarebbe la strada sbagliata, ma camminando poi la troviamo la strada. In questo momento io non l'ho vista in questi giorni, continuo a non vederla, sarà un difetto mio, una strada che possa portare a un ordine, chiamiamolo così con una parola rischiosa, mi rendo conto, a un assetto, chiamiamolo assetto così è molto meno verticistico, a un assetto economico e sociale diverso da quello che abbiamo. E concludo, è importante, torno lo stesso a dire quello che avevo detto ieri, è importante avercela questa visione, questo immaginario concreto, questa direzione in cui andare, perché sennò come lo racconta alle persone che non sono qui e che domani avrò difficoltà a toccare, a raggiungere? Che cosa gli trasmetto? Anche passione, che amore per un cambiamento li posso dare? Quando ho a che fare con persone che mi dicono ho capito, ma io domani mattina cosa metto in tavola ai miei figli? Se si va in una direzione che è l'allontanamento dell'attuale sistema economico. Quindi io devo avercelo questa prospettiva, che poi, ripeto, non sia quella corretta, non sia ancora quella definitiva, è un altro paio di maniche, ma io qualcosa la devo proporre.
Però se dici che può essere una prospettiva che non è, può non essere quella giusta...
Però mi muovo, vedo la strada e dico, guarda, proviamo ad andare in quella direzione. Quando cominci a camminare poi, la direzione a volte la trovi.
Ci sono 8 miliardi di persone che stanno facendo questo. Quindi io posso al massimo proporlo
qui,
circolo di
amici. Sono d'accordo. Ed è tantissimo. Perché se io, al di là di quella che è la mia personale interpretazione delle mie giornate, il mio senso personale, riesco a trasferire un'idea appunto di diversa socialità, diversa, anche senza andare a toccare le tematiche globali di difficile gestione, ma anche semplicemente proponendo che cosa succede, ieri facevo l'esempio di Livorno, non per un discorso ottuso, no? Che cosa posso proporre alla cittadinanza, io, noi, livornese, in alternativa a un modello sociale che prevede, e economico, che prevede ricatto occupazionale, che prevede continuazione dell'estrattivismo, e quindi petrolio, e quindi fossile, e quindi turismo di massa, che viene raccontato come l'unica soluzione possibile per dare da mangiare alle persone. Io ho necessità di un diverso modo di costruire l'assetto sociale ed economico da poter raccontare. Dire, guarda, in questa città, sono d'accordo con te Aldo, no? Non ci porta da nessuna parte andare a pensare, con tutto il merito che ha la rete Tejido Global di Alternativas, interessantissimo, ma sarebbe presuntuoso dire che io vado a dire che cosa devono fare in India o che cosa devono fare in Messico, e la stessa cosa sarebbe per loro. Quindi io mi devo sforzare di provare a prospettare alle persone che abitano al piano di sotto, al piano di sopra, intorno a me, un'idea diversa di società basata su un'economia anche di natura diversa. Questo è lo sforzo che io sento con grande urgenza.
Io do un'interpretazione un po' diversa a questo della rete. Un po' diversa perché insomma ho cercato di capire prima le sollecitazioni di Estera, poi quello che l'intervista di Estera con te. Queste reti sono solo per dire io faccio così e te che fai?
Infatti la domanda che mi faccio anch'io, noi che facciamo? Cosa possiamo fare?
Allora, la risposta di quello che io faccio è qui, a Gragnano. siccome sono limitato nell'udito, sono limitato sotto il tiglio. Io sto cercando di costruire attorno al tiglio un gruppo critico. Poi mi guardo un po' più in là, e qui forse mi può capire Elisabetta, Giovanna, Elisabetta, Isabella. Guardo un po' più in là, a Capannori c'è una realtà che sta venendo su incerta, confusa, ma con uno spirito critico, che è la Casa del Popolo. Le Case del Popolo ce ne sono state, questa mi sembra un po' nuova, in cui c'è abbinato un aiuto ai poveri della zona, però insieme un discorso politico locale, cioè non è la beneficenza. Certo. Intanto che aiuto perché è bisogno. Però cerco anche di trasformare questo ambiente che è Capannori. Poi guardo un po' più in là, a Lucca c'è questa biblioteca di ispirazione anarchica che negli anni si è costituita, non è riuscita a elaborare un progetto, però si è costituito come luogo in cui c'è libertà di pensiero. Se io a Lucca voglio organizzare qualcosa, posso farlo con loro, perché anche se non sono sempre d'accordo, mi offrono. E questo è il mio mondo, di Aldo Zanchetta, 88, e quindi limitato. Cioè, guardiamo ciascuno di noi la nostra realtà. Ecco perché io non penso, per me personalmente, come prospettiva, moltiplicare gli incontri, soprattutto a distanza, spostamenti, eccetera. L'ho fatto finché Mondeggi a Firenze è stata un'esperienza che poteva essere diversa, non so se la conoscete. È stata affogata. Stata affogata da un meccanismo che i politici conoscono bene, la cooptazione. E mi chiedo, io guardo anche il mio passato, quante volte mi sono fatto cooptare con la mia buona volontà e con le prospettive sbagliate. Stamattina vi volevo parlare di un libro, poi smetto subito. Scritto da Renato Galeotti, capitolo zero. Renato purtroppo non è qui perché oggi aveva un incontro nella sua realtà e ha detto: certo che mi interesserebbe essere con voi, ma io ho qui la mia realtà che oggi mi impegna. E questo libro di Renato è un'analisi critica che secondo me non ha fatto nessuno per ora in Italia, di tutte le varie esperienze sociali fatte negli ultimi 30 anni, da gli incantati del Sud, dagli incantati della rete di Lilliput, dagli incantati della decrescita, dagli incantati del mercato equo, in cui lui tuttavia lavora, ma lavora con un occhio. Questo mi è sembrata una critica interessante, che per esempio se io dovessi fare una proposta di un prossimo incontro sotto il tiglio, ci pensavo stamani, è un incontro nostro, più che con Renato. Perché Renato ci può portare un'esperienza locale vista criticamente, che è una critica della mia vita degli ultimi 30 anni. Non so se riesco, sto svincolando, va bene. Io penso che per me ha senso quello che sto facendo qui, in un'area limitata che arriva raramente al di là di Lucca. Ma questo è un vincolo mio, non è... Forse chissà con voi livornesi ci possiamo rivedere con più facilità, certo. Con gli amici della Sabina meno, con
completamente.
Basta.
Dai, grazie.
Posso fare una domanda a Luca?
Sì.
Una domanda a Luca.
Allora falla da là, così la sente anche altro.
Una domanda a lui, no, ma se è tanto veloce, no?
La sente anche da lontano la domanda.
Cioè, quello che te dicevi, scusa, parli di come parlare di una diversa socialità, no? L'agganci quindi alla riflessione, alla critica sui catti occupazionali, eccetera, no? Come lo racconto, era quel discorso forse anche della narrazione di ieri. Ma io mi chiedo, no? Questa diversa socialità, cosa ha di differenza dal sottrarsi di cui ci parlava Marco Caterpillar? Per capire, che non ho capito, ci possono essere degli incontri in questa diversa socialità?
No, allora, molto pragmaticamente, allora, così si va proprio in vivo, noi ci occupiamo di appunto lotta ai fumi navali, che non è, appunto, come diceva Massimo prima, semplicemente spengere le navi, perché inevitabilmente noi siamo in una situazione di forte contestazione, ad esempio, al business delle crociere, all'industria delle crociere, che è devastante per il pianeta, per tutti quanti noi, ma siamo anche critici nei confronti della globalizzazione, perché evidentemente il meccanismo della globalizzazione, secondo la quale vogliono fare qui a Livorno, fra Livorno e Pisa, la darsene in Europa, che è un mostro di cemento che causerà dei disastri enormi, è legato al tema della globalizzazione, del fatto che sempre di più questo fenomeno implica la deturpazione dell'ambiente circostante, senza delle ricadute particolari in termini di occupazione, perché c'è la meccanizzazione che impera, ma nel momento in cui noi attacchiamo, no, in una prospettiva anticapitalista, questo fenomeno, noi dobbiamo parlare, e vengo alla tua domanda, e trasmettere l'idea di una diversa organizzazione sociale, di una diversa economia, a persone alle quali viene raccontato che l'unico modo per continuare a sopravvivere è utilizzare e ingrandire il porto di Livorno.
E che
gli racconti? Esatto.
Gli racconti?
Che gli racconti? Che gli racconti?
Può essere una risposta?
Nel momento in cui ti racconti la necessità di fare a meno a persone che hanno già meno, e persone che, come dicevo ieri, hanno dei problemi enormi, perché in questo momento la sussistenza a Livorno viene data dai nonni e da quelli che ancora hanno un reddito, ma non c'è una prospettiva di occupazione seria, gli vai a raccontare di fare a meno, non riesci minimamente a ingaggiarli, perché ti dico: ma cosa, mi prendi in giro? Io non so come fare, c'ho un figliolo che è cocainomane, soprattutto eroinomane, perché non ha lavoro e non ha eccetera, allora dobbiamo essere in grado di dire: guarda, questo modello qui che prevede la globalizzazione eccetera non funziona, perché porterà soltanto ulteriore povertà al mondo e a te stesso, ti prospetto quest'altra soluzione. Non lo so, è la strada che non vedo. È la strada. Allora la domanda è: possibile che non ci sia una soluzione diversa? Possibile che non ci sia una strada che io possa raccontare, che possiamo condividere, per dire: guarda, la globalizzazione è una non risposta rispetto ai problemi occupazionali che ci sono. Allora mi dice: ok, cosa faccio? Io devo essere, dovremmo. Io faccio un chilometro di passi indietro, ma qualcuno di noi dovrebbe dire: guarda, in alternativa a questo modello di sviluppo che crea devastazione ambientale e impoverimento progressivo delle popolazioni, la soluzione è in scala un po' più vasta rispetto a quella locale, perché giustamente possono esserci dei nuclei di resistenza e di autoproduzione a livello locale, ma quando si va a toccare il tema della logistica e dei servizi, questo aspetto esplode a livello planetario, capito? Mi è difficile, non posso pensare a Livorno, prendi un orticello e zappa la terra a Livorno. Non funziona, cioè vuol dire andare ad impattare su dei meccanismi e dei potentati, fra l'altro, che fanno di Livorno un asset e un hub logistico, la vogliono fare ancora di più, di fronte al quale devi dare delle alternative. Perché poi, e poi davvero smetto perché fosse troppo chiacchierone, il tema è: in qualche modo ci troveremo, speriamo, chissà chi lo farà dopo di noi, a dover contrastare delle rendite fortissime e degli assetti, diciamo, di potere, che non vogliono che il nuovo subentri. E allora per poterlo fare, il domandone del domandone è: ok, lo fai appunto come si diceva stamani, prendendo il potere e sostituendo il potere con un altro potere? Abbiamo detto di no. Quali sono allora le attività organizzate di contrasto? Anche duro, anche
forse
anche
è pensare di contrapporre delle attività organizzate.
Contrapponiamole pure disorganizate,
no,
però poi,
cioè, scusa, trovo nelle tue parole la stessa contraddizione che io trovo nella mia vita. Io intellettualmente lotto contro lo sviluppismo, però quando la mattina leggo le notizie del giorno e vedo che il PIL dell'Italia cresce, mi viene automaticamente di dire meno male. Cioè, non c'è solo Marx che vive due vite contraddittorie, ci siamo tutti noi. Nel discorso che te fai, difendi il lavoro.
Non difendo io,
e gli altri ci dice difendere il lavoro. È una contraddizione di fondo. Allora, una via indicativa molto vaga è quella di dire: inserisco nella mia vita delle porzioni crescenti di vita libera, anche di autosussistenza. E Steva, quando ieri dicevo la credibilità, era un intellettuale, si è deprofessionalizzato, è andato a vivere da Città del Messico, è andato a vivere in un villaggio e si è creato i 2 ettari di terra per crearsi la sussistenza. È un po' quello che lì c'è scritto nel libro, la disoccupazione creativa. È difficile, difficilissimo, però io se guardo in giro trovo delle persone che hanno avuto il coraggio di fare questo salto. E quindi entro certi limiti è possibile. A me è piaciuta l'immagine di Caterpillar. Io incontri come questi li vedo come la luce di un lampo. Se voglio tenere acceso questo lampo in continuità non ce la faccio, però nel breve momento del lampo posso vedere il pezzetto di terra dove mettere un seme. Su questo ti ringrazio, Marco Caterpillar, perché è una cosa concreta. Nessuno di noi vuole buttare all'aria la propria vita completamente, non può, non deve, però può progressivamente introdurci degli elementi di cambiamento. Quando stamattina vi dicevo che non sono molto d'accordo con Anselm, che Illich non conosceva profondamente Marx, io credo che nella testimonianza di Chanin, che riparla della sua conferenza agli studenti, la sintetizza così: aumentate nella vostra vita il valore d'uso e diminuite il valore di scambio, che è, non è una rivoluzione totale, però è una rivoluzione reale giorno per giorno. Quindi io capisco benissimo che, però rifuggo oggi dal pensare a delle soluzioni alternative da proporre, se non cercandole localmente. Localmente mi era sembrata l'esperienza di Mondeggio un'esperienza nuova, ho cercato di incoraggiarla, di seguirla. Localmente, bene o male, quello che fanno la Casa del Popolo di Capanno mi sembra che valga la pena spenderci un po' di tempo e di energie, ma senza idealizzare, senza farmi troppe illusioni. Le mie energie sono poche, quindi so che non so se sono riuscita a rispondere.
Grazie.
Invece il discorso che mi piacerebbe proseguire con voi, con te in particolare, è la costruzione del sapere. Perché qui ognuno di noi può concretamente fare qualcosa tutti i giorni,
certo,
sottoponendo a critica la costruzione del proprio sapere. E io mi sono accorto che il mio sapere appunto era contraddittorio. E mi aspetto le notizie che l'Italia cresca il PIL, ma poi combatto quest'idea perché so che è stupida. Però intimamente da anni ho servito quell'altra e reagisco emotivamente.
In automatico.
E sulla costruzione del sapere io credo che sia la cosa, quello che noi stiamo tentando. L'incontro sul libro di Le due destre è un tentativo reale di cambiare un pochino il nostro modo di sapere, no? Io credo molto altre forme di sapere, quelle il pensare col cuore. Caterpillar è uno che fa pensare la gente col cuore, me lo sono chiesto diverse volte. Vale più organizzare una bella conferenza alla scuola, alla biblioteca popolare, o vale più organizzare con la gente comune di strada un incontro con Caterpillar? Caterpillar probabilmente sa parlare a tutta quella gente a cui noi che i nostri discorsi non sappiamo parlare.
Questo di sicuro.
Quindi cose da fare ce ne tante nel nostro piccolo, non senza estraniarsi dalle cose che dici te. Io capisco che a Livorno c'è quel problema, cioè avete il problema di avere la Leonardo, avete il problema del comando NATO, della base NATO che verrà,
certo.
Ne avete un'enormità, no, ognuno di noi può fare un pezzettino, però va fatto, e a volte che sognando, sì, basta.
Grazie.
Una cosa un po' tecnica, diciamo, scusate. Sul PIL, no?
Cioè,
non è sempre vero che dobbiamo gioire se il PIL avanza, perché se è vero che in tempi di crisi il capitalismo non fa soldi grazie all'allargamento dei mercati, cioè a plusvalore assoluto, ma fa soldi grazie al plusvalore relativo, cioè alla contrazione dei costi, significa che il PIL riesce a aumentare soltanto se si riesce a tagliare i posti di lavoro e mettere automazione, se si riesce a far lavorare di più la gente, cioè far produrre di più entro un'ora di lavoro, se si riesce a togliere dei costi, si riesce a togliere le pensioni, a togliere la sanità, il PIL aumenta, capito? E se è vero che la crisi è questo, quando aumenta il PIL c'è da sentirsi male, ecco, in sostanza. È una cosa tecnica che volevo dire.
L'ho detto che sì. Ho una vita contraddittoria.
Ecco, ora il PIL è un indicatore, sempre detto, è un indicatore che vorrebbe indicare, secondo un certo sguardo, il bene per l'umanità, ma in realtà non lo, ora nemmeno secondo quello sguardo, anche lo sguardo positivo sul PIL è preoccupante, diciamo così.
Posso dire una cosa?
Puoi.
No, ok, cercherò di essere breve. Come?
Già ti prende tempo, se riesci, no?
Però vorrei buttare un po' una domanda che non è emersa finora perché non era nel tema, diciamo, del confronto tra Illich letto attraverso la ricerca di Esteva e la critica del valore, però è una questione su cui mi interrogo da molto tempo e mi è un po' risuonata questa questione, anche se non è emersa, in quello che ha detto prima Luca, giusto? In quello che ha detto Marco, e butterò una domanda, ma fondamentalmente delle note di pessimismo. Allora, partirò un pochino da un'analisi apparentemente di tipo economicistico della nostra società, visto che si è parlato di lavoro, di PIL, ma poi mi lancerò verso appunto degli spazi nuovi rispetto a quello, delle domande nuove rispetto a quello che in questi due giorni si è detto. Allora, si è parlato di lavoro appunto in tutte e due le giornate. Luca ha tirato fuori il tema ovviamente noto del fatto che le persone sono disposte a barattare la salute con il lavoro perché si domandano come faccio a portare il cibo a casa, arrivare alla fine del mese, classicamente. E così come Aldo ha detto una cosa che io sottoscrivo, penso tutti quanti noi, favorire la ricerca del valore d'uso rinunciando al valore di scambio. E Caterpillar citava, non mi ricordo le testuali parole, ma comunque la strategia proposta da Agamben, ma comunque mi viene in mente anche quello che diceva Stefano Boni ieri riguardo agli ecovigliaggi e quindi togliere energia al sistema, no? Come anche dicevi Marco, andars, non so, insomma,
sottrarre.
Tutte cose che assolutamente il discorso di favorire il valore di scambio, il valore d'uso rispetto al valore di scambio, sottrarsi, che io personalmente sottoscrivo e di cui sono fautore. Tra l'altro butto una nota personale così tanto per ridere, visto che di lavoro faccio l'impiegato, lo detesto, sono una persona che per mia fortuna, e su questo ci ritornerò da un punto di vista economico, pur non avendo una casa di proprietà, non pago l'affitto, non ho figli, non ho bisogno di andare a divertirmi, eccetera, eccetera, e spendere soldi per essere felice, quindi io avevo un contratto a tempo indeterminato, 40 ore alla settimana, e io gli ho detto, sentite cari datori di lavoro, inventandomi delle scuse assurde di problemi familiari, mi barattate, mi cambiate il contratto di 40 ore alla settimana in un part-time, ovviamente riducendomi il salario, perché non è che io sono un sindacato, no? E fa le lotte. E sono riuscito a ottenere questa cosa, quindi da adesso, da giugno, io lavoro... Tra l'altro mi hanno detto, sì, te lo facciamo, però è un'eccezione che facciamo per te, non possiamo farti un indeterminato a part-time, per me sarebbe stata la cosa più bella, ti facciamo un determinato per alcuni mesi a part-time, dopo si vede. E io gli ho detto, va bene, quindi io ora anche il rischio che quando questo contratto a tempo determinato finisce, potrebbero non rinnovarmelo, però ho detto... Tanto io 40 ore al giorno davanti al computer sbrocco, non ce la fa, ripeto, sottolineo, perché poi ci sono un privilegiato da un punto di vista economico, non perché guadagni questa cosa, ma perché insomma tra poggio e buca sto sopra il pari, e quindi niente, ora lavoro da giugno tutto il giorno, lunedì, martedì, mercoledì, e poi da giovedì in poi sono nel weekend, godo home, vabbè, ok. Allora, diceva Luca, persone non arrivano alla fine del mese, bla bla bla. Io voglio fare un'analisi un po' sociologica, buttare giù così di ceti così. Allora, fondamentalmente ci sono tre gatti che sono quelli che sono qui come noi a criticare il sistema, con ognuno con i propri standard di salario o quel che è, una massa enorme di persone che guadagnano 800 euro al mese, anche da, non da ragazzini, da adulti, facendo lavori umili, ricattati, precari, bla bla bla. E a quelli che cosa gli dici? E poi, e qui è dove mi viene il nodo alla gola, c'è una fascia non piccola di lavoratori, gli esperti di cui parlava Illich, appunto, ingegneri, medici, avvocati, insomma, gente con molto professionalizzata, un bel salario, che non hanno problemi ad arrivare alla fine del mese. Le domande che ci poniamo noi sul togliere, sul non se le pongano, non gliene frega nulla, lavorano come dei ciuchi, e per riprendersi dallo stress, perché gli provo anche se guadagnano cifre, non sono marchionne, non mi sto riferendo all'elite, delle quali non mi occupo neanche, perché quelli sono su un altro pianeta, però diciamo questi quadri, professionisti, eccetera, lavorano come dei pazzi. E poi per riprendersi dallo stress e dall'angoscia del lavoro consumano, consumano, consumano come dei pazzi. Allora,
io tanti anni fa in America ho conosciuto un uomo che mi ha riassunto perfettamente la sua società. Lui mi ha detto: io devo lavorare tanto per comprarmi la cocaina, io devo prendermi la cocaina per lavorare tanto.
Allora, ecco, io pongo questo problema qui. Ora lui, Aldo, ha parlato più volte del fatto che cosa possiamo fare ciascuno di noi, non possiamo fare nient'altro che occuparci della nostra città, del nostro quartiere, pensiero molto illicciano, che sottoscrivo, però da un punto di vista più astratto, più filosofico, diciamo, a me mi viene la domanda: noi possiamo fare, penso di nuovo agli villaggi, a tutte le riserve indiane più o meno funzionanti, ma finché non si arriva ad una massa critica di persone che non ce la fanno più a questo ritmo di criceto sulla ruota sempre più accelerato, finché non arriva una massa critica e si tira fuori da questa roba e inizia a dire: io voglio produrre meno, consumare meno, vivere di più, e quindi dare valore al tempo, in parole, alle relazioni sociali, ovviamente, spirituali, ma senza una massa critica che si toglie, che toglie energia al sistema, il sistema continuerà ad andare verso un avvitamento sempre più accelerato, verso la catastrofe. Su questo, appunto, è un tema che non è, cioè, nel senso, non era dibattito di questi giorni, però negli ultimi miei esempi ho questa fissa su quel libretto scritto da Etienne de la Boete, Boetie, in tempi non sospetti, nel 1500, discorso sulla servitù volontaria, e quello che poi autori, penso all'Antiedipo di Deleuze, Guattari, non li amo ma li ho letti, in cui, riprendendo appunto Etienne de la Boetie, si domandavano, proprio da un punto di vista psicanalitico, del desiderio e come il desiderio si innesta sulla produzione economicista sociale, del come sia possibile, diceva, la più grande domanda di filosofia politica è come sia possibile che le persone desiderino, lottino per il proprio, per la propria repressione, come se si trattasse della propria libertà. Questo per me è una domanda di psicoantropologia alla quale non ho alcuna risposta, ma finché, lasciando appunto perdere sia le elite che tutti quei salariati a condizioni terribili, tutta quella grossa fascia che ancora un po' c'è, anche se questa classe media diminuisce sempre più, finché quelle persone, concludo, leggendo un po' i giornaloni mainstream, che a me mi piace tanto leggerli ultimamente, specialmente dagli Stati Uniti, vengano fuori ultimamente, da un punto di vista proprio macroeconomico, hanno tirato fuori anche un nuovo nome ai giornalisti, la Great Dimission, cioè le grandi dimissioni, cioè un fenomeno che stanno osservando da un punto di vista economico, in cui c'è un certo numero di persone che, pur non avendo un nuovo lavoro, impiegati, persone comune, si dimettono perché non ne fanno più. Allora, io ho letto un articolo di Franco Berardi Bifo, che non amo, però vabbè, ogni tanto ci azzecca, in cui diceva questo è un buon segnale, ancora non hanno queste persone completamente consapevolizzato il loro odio per il lavoro e per il capitalismo, per lo sfruttamento e per il valore che si deve autovalorizzare, però a livello più inconscio iniziano a sentire che non ne possono più di questa cosa e pur non avendo un lavoro si arrabattano in qualche modo, danno le dimissioni perché non vogliono più lavorare a queste condizioni terribili. Quindi questo è un piccolo segnale da un punto di vista economico, c'è questo fenomeno soprattutto negli Stati Uniti, che c'è questo aumento di persone che danno le dimissioni così a casaccio, dicendo boh, farò qualcosa, quella roba lì non la voglio più fare perché non ce la fa. Quindi ecco, niente, questa domanda su questa classe media è lì a arrabattarsi tra dire sì dai, poi si va in vacanza, mi riprendo da tutto questo stress lavorativo, e da un lato ogni tanto gli viene la pulce nell'orecchio, danno le dimissioni per non imbottirsi di cocaina o psicofarmaci. Che fare su? Cioè, io lavoro, da me ho degli esempi da questo punto di vista spaventosi, ma io non so che dire, cioè io ogni tanto gli butto lì una frecciata, ma cioè, non ho dialogo, cioè, che fuoco.
Sono amici?
No, colleghi, nemici, sono nemici.
Nemici.
Sono miei colleghi, i miei capi, ultralavoristi, che parlano di vacanze, feste in piscina. E
macchine nuove.
Calcio.
Calcio.
Posso?
No, io...
No. Salto il mio tono proprio per riallacciarmi esattamente a quello che hai detto tu, perché infatti per me appunto, quel breve trattato sulla servitù volontaria del 1563, credo, di Étienne de la Boétie, effettivamente forse il testo più importante di filosofia politica che mai è stato scritto, da un trentenne, appunto mezzo millennio fa. E non a caso dunque, abbiamo fatto un piccolo ciclo di incontri con Federico dunque, a Roma, dove l'abbiamo proprio chiamato Perché obbediamo. Dunque, il primo era proprio dovuto ad una lettura collettiva di questo testo, anche se mi sono dovuto rendere conto che non era così evidente per tutti come io credevo. E poi abbiamo tra l'altro parlato in una seduta successiva, abbiamo parlato anche del Homo Comfort di Stefano, di Stefano Boni, che abbiamo invitato. E effettivamente questa questione per me è assolutamente centrale, della questione dell'ubbidienza. Infatti io, anche indipendentemente da questo, mi volevo proprio un po' collegare, avevo forse questo intervento, grosso modo qualsiasi tipo di opposizione al mondo che ci circonda si può grosso modo suddividere in due gruppi principali: o la secessione o la ribellione. Dunque, o la secessione significa appunto tu te ne vai con altri in generale e cerchi di vivere in un modo diverso, come appunto Esteva che si fa magari i 2 ettari di campagna di cui vive, come tutti gli ecovillaggi, come tutti questi altri tentativi. Adesso non c'è bisogno che dico che però quasi tutti questi tentativi hanno sempre incontrato nella storia grossi problemi che vengono sia dall'esterno sia normalmente anche dalle dinamiche interne, anzi che sono più spesso quelle che hanno fatto fallire questi tentativi. E soprattutto io dico sempre non bisogna sottovalutare il fatto che se veramente in un contesto di crisi aumentato, per esempio di scarsità alimentare nelle grandi città, ci sia un movimento di massa, per esempio, verso le campagne, verso questo tipo di di realtà alternative, probabilmente si arriva poi ad un punto dove al momento del raccolto si presenta gente che non ha per niente partecipato alla semina, ma che ha dei bei fucili e che non se ne va se non riceve tutto il raccolto. Cioè questa è una cosa veramente da non sottovalutare. Cioè, nonostante tutto...
lo raccontava Jack London.
Nonostante tutto viviamo ancora società relativamente pacifica, come ho anche detto ieri, penso a lungo andare il pericolo più grande non sono neanche gli stati, ma in qualche modo diciamo, le bande che sono normalmente solo un prodotto della dissoluzione dello Stato. Vabbè, l'alternativa classica è la rivoluzione, la presa del palazzo d'inverno, la bandiera che sventola sul Quirinale e il primo ministro impiccato a una trave, ma anche questo si è rivelato sempre più difficile da fare. Io penso personalmente un'altra strategia, senza dire che l'unica, è comunque di mettere ovunque dove si può in qualche modo il bastone tra le ruote e questo non significa necessariamente essere propositivi perché esiste anche insomma, una certa pressione ideologica che bisogna essere propositivo, bisogna essere positivo, proporre delle alternative, avere delle utopie realizzabili. Io direi prima di realizzare delle utopie bisogna prima togliere quello che c'è e bisogna comunque il più possibile rallentare o bloccare o sabotare la marcia della macchina del mondo, naturalmente con tutti i conflitti che questo comporta. E questo però ha anche il vantaggio almeno di poter fare leva anche su il sentimento di dignità, dunque non parliamo qui soltanto di questioni economiche, di questioni se arriva a fine mese o no, naturalmente importantissime, ma anche la questione, cioè io dico, per me in verità ce lo siamo scordati, in verità è inconcepibile che un essere umano deve dire capo ad un altro essere umano, devo eseguire i suoi ordini, cioè di per sé l'essere umano è fatto per non ubbidire a nessuno, almeno una volta adulto, se non associandosi volontariamente. E questo è uno spirito che bisogna comunque in ogni occasione anche cercare di rinfocolare. E degli esempi che mi vengono di tutti gli spiani, per esempio quando qualcuno dovrebbe perdere la casa perché non ha più pagato l'affitto, sarebbe una cosa bella come hanno fatto in Spagna per un certo periodo, che vengono centinaia di persone, si mettono in questa casa, se necessario danno battaglia alla polizia per impedire l'espulsione. Sarebbe utile che se tipo i controllori vogliono buttare fuori qualcuno dal treno perché non ha potuto fare il biglietto, che tutti i passeggeri si alzano e buttano fuori il controllore. Cioè è questo il tipo che quando i poliziotti appunto controllano per la decima volta al giorno uno che ha il colore della pelle sbagliato, questo finisce per sbroccare che alla fine ci sono tante persone che incorrono in suo aiuto. Quello che io mi immagino è una specie appunto una forma di ribellione in qualche modo endemica, che naturalmente significa anche una confrontazione endemica. Per un'altra arma in questo senso, che stranamente si evoca poco, forse perché è storicamente targato di destra, è tipo lo sciopero fiscale. Non pagare più le tasse su una parte, non pagare più la bolletta elettrica, eccetera. Se lo fai una persona, beh, ti pignorano, ma se il 10% della popolazione smettesse di pagare le tasse, non possono andare a tutti a pignorare i loro beni o metterli in prigione. Cioè, sono tante cose in cui non c'è neanche bisogno in queste occasioni di avere il coraggio tipo, di battersi fisicamente sulla prima linea in barricata contro poliziotti super armati. Sono anche cose che tu puoi anche fare da casa, dunque basta che semplicemente non giochi più il gioco. Così come, vabbè, anche Microsoft penso collerebbe se il 10% della gente è tutto insieme, per esempio, se sconnettesse da tutti i suoi servizi. Questo maledetto speed che mi ha fatto tanto soffrire non funzionerebbe se milioni di persone ci rifiutiamo, ma esigiamo lo stesso di poter almeno fare le nostre pratiche. Il passaporto digitale non funzionerebbe se tanta gente dice io mi rifiuto di dare per esempio le mie impronte digitali, fatemi almeno un documento sostitutivo finché non aboliamo del tutto i documenti. Io lo vedo un po' come l'equivalente anche dell'obiezione di coscienza, anche se l'obiezione di coscienza al servizio militare non ha di per sé abolito la guerra, almeno se sono persone che dicono io comunque sia, io non ci vado, e questo ha perlomeno direi anche contribuito anche all'abolizione del servizio militare e comunque ha perlomeno ad un diciamo diminuito prestigio della guerra anche nel discorso pubblico. E secondo me l'ideale, adesso non per diversi motivi non sono d'accordo per esempio con le teorie dei francesi dell'insurrezione che viene, però alcune cose vere ci sono, cioè l'importante non è fare una grande rivoluzione, ma di stare ovunque in qualche modo, di rendere in qualche modo ai governanti, al capitale, semplicemente il loro esercizio il più difficile possibile. Cioè, per me si riassume bene
nel verso anche di un poeta tedesco, Günther Eich, che ha detto: siate sabbia, non olio, nel grande motore del mondo. Secondo me questo esprime bene questa idea, anche se poi lui non ci pensava di certo. Sicuramente questo si ritrova oggi, per esempio, nelle intrusioni dei cantieri, dove effettivamente tipicamente si mette lo zucchero, per esempio, nei serbatoi, per esempio, dei Caterpillar, o dunque degli altri attrezzi, che non puoi chiamare terrorismo perché semplicemente impedisce una macchina di funzionare. Poi quello che dico io è chiaramente non ha nulla a che fare con il terrorismo, la lotta armata, sono semplicemente misure di autodifesa, anche di autodifesa della propria dignità, che inoltre hanno anche il vantaggio in qualche modo di non essere legato a una classe particolare, a un gruppo di persone particolare, perché tutto sommato puoi trovare ovunque delle persone forse disposte a fare queste cose, e dando in questo modo alla fine anche il buon esempio agli altri, se la cosa va bene. Purtroppo appunto le solidarietà si rompono presto, per esempio con i gilets jaunes. Già in Francia è stata chiaramente un'ottima idea di bloccare per esempio gli incroci delle strade, però è vero, là ti metti le automobili contro. In effetti poi certi gilets jaunes sono poi andati ai caselli autostradali e li hanno aperti, hanno fatto passare tutti gli automobilisti, che naturalmente in quel caso erano tutti contenti. Non a caso questa cosa è stata repressa molto più duramente dalla polizia, che li hanno arrestati, fatto dei processi in molte prigioni, e là purtroppo poca gente è andata a difenderli, mentre invece è chiaro, se c'erano 3.000 persone di fronte al tribunale, penso forse il tribunale avrebbe rimandato la decisione. Purtroppo in tutti questi casi la paura gioca sempre un ruolo molto molto primordiale, però ripeto, esistono penso anche modi che per esempio appunto rifiutarsi di pagare le tasse di per sé, se si è in abbastanza, in un numero sufficiente di persone, non richiede necessariamente un coraggio fisico per esempio. E dunque questo appunto, le mie riflessioni vanno spesso in questa direzione appunto, che appunto, il problema è sempre effettivamente questa specie strano amore dell'essere umano per la servitù, però per fortuna abbiamo anche abbastanza controesempi che questo non è una cosa assolutamente, è vero che è molto diffusa, ma esistono anche situazioni in cui si rompe questa obbedienza. Questi sono appunto i momenti chiave della storia, come nel 68 e in altri momenti. Però mi rendo conto che questo mio discorso, senza dubbio, comporta una buona dose anche di accettazione di un confronto con le autorità, e che probabilmente spesso non è proprio nelle corde, per esempio, di chi fa la decrescita o l'ecovillaggio o questo tipo di approcci. Vabbè, vi ho sentito? No,
grazie. Io aggiungo una cosa, mi viene a mettere le cose quando sento parlare.
Non c'ero mica.
Mi vengono a mente le cose sentendo gli interventi. Ha ragione Anselm, però io inviterei a porre l'attenzione rispetto a questa tendenza all'obbedienza sempre più marcata negli ultimi tempi, anche al ruolo che svolgono i media in questo campo qui. Un esempio grossolano, forse enorme, anche l'abbiamo avuto ora con la gestione della pandemia. Qui non significa dire se il Covid era una bulla, non era vero, non è questo il punto, eh? È un'altra cosa, è proprio la gestione della pandemia. Lì si è visto che già si era visto abbastanza bene già prima ancora, però in quel momento si è visto molto palesemente e molto fortemente cosa significa l'impatto dei media sulla coscienza, diciamo, collettiva, così, molto pesantemente, cioè a livelli, avete visto, no? Pericolosi anche. Cioè, se davano, a volte la polizia ha dovuto frenare la gente, se davano retta al popolo ti pigliavano, ti davano fuoco in piazza, insomma, quindi
uno che non
si vaccinava, chiaramente, no? Io non mi sono vaccinato, per esempio, no? Mi sono preso il Covid, ma perché ho semplicemente detto, secondo il mio punto di vista il vaccino è più pericoloso del Covid, non perché il Covid non fosse pericoloso, io penso che il vaccino fosse più pericoloso del Covid. Chi pensa diversamente è liberissimo, io non ho mai detto a nessuno non ti vaccinare, proprio assolutamente, però fino a qui siamo su un piano, diciamo, secondo me gestibile. Poi se chi si vaccina, in un certo senso, si immunizza, quindi che paura li faccio io, no? Saranno affari suoi, no? Cioè affari miei se vuole morire per il Covid, secondo lui. Vabbè, questo è un altro discorso. Però la cosa preoccupante è stata che vedere che c'è stato un tantà mediatico così forte, così pesante, che ha sollevato praticamente le masse intere contro questi nuovi demoni, che erano quelli che non si vaccinavano, diciamo. Ma a livello di, sì, a livello proprio di persecuzione, cioè voi non vi ricordate più, ma insomma, no, cioè ora bisogna ripercorrere un po' quei periodi. Io ho tutto un archivio che un giorno mi riguarderò, spero, però, cioè, che era impressionante, faceva paura proprio, insomma. Te in pratica eri quasi, cioè, veramente, dici, mancava soltanto che ti facessero la svastica sulla porta così, oppure la, e poi eri già, cioè, io questo, su questo inviterei a fare molta attenzione a questo fatto, cioè il potere dei media ora è veramente dirompente, e sarebbe forse il caso di farci mente locale anche per pensare a una futura contrapposizione al sistema, cioè ti contrapponi al sistema nelle piazze, nelle fabbriche, nei posti di lavoro, ma anche mediaticamente. Già per esempio Indymedia, per tornare a Indymedia, aveva un po' questo progetto che è fallito purtroppo, e anche nel passato, vabbè, negli anni 70 c'era la controinformazione che ha funzionato invece, però il capitale era tecnologicamente meno efficace di ora. Ora è pervasivo in maniera impressionante, insomma, così. Per cui, insomma, se vogliamo fare un discorso di contrapposizione al sistema, direi che questo è uno dei punti centrali che vorrei tenere presente, pensando anche a cosa è successo nel passato recente e cosa, a che punto siamo arrivati di. Quindi, in un certo senso, sì, è vero, forse gli uomini e le donne, l'umanità ha questa tendenza all'obbedienza, su questo lo verificherei, e non sono sicuro, fra l'altro. Però sicuramente questa obbedienza è anche artificiale, nel senso viene indotta, diciamo così. Questo dobbiamo tenerlo presente. Ecco, volevo fare questo appunto rispetto al discorso dell'obbedienza.
Integrare con un'osservazione proprio sulla pandemia. Mi ricordo che alla fine del primo periodo della pandemia, mi sembra verso fine maggio, almeno in Francia, il governo doveva in qualche modo riautorizzare i bar a riaprire per strada, però rimandava continuamente questa decisione, e alla fine dunque i ristoratori in qualche modo scalpitavano. Io mi aspettavo a questo punto che, per semplici motivi di bottega, non per modo di libertà, alla fine il primo mette il tavolo fuori, gli fanno una multa, per altri 10 mettono il tavolo fuori, e alla fine succede, secondo il proverbio inglese, no? Dice, se uno calpesta l'aiolo gli fanno la multa, se 100 calpestano l'aiolo si toglie il divieto, il cartello di divieto. Invece non è avvenuto questo, non so, per quanto chiaramente volevano assolutamente riaprire, e nessuno aveva il coraggio di essere il primo in qualche modo a mettersi su questa strada. Appunto qualcuno, ma poi appunto se uno ti fanno la multa, se non ti stai, nessuno ti sta dietro, ci rimette soltanto, non ci provi una seconda volta, e sei anche a questo punto scoraggi anche gli altri di fare la stessa cosa. Però io torno spesso, appunto, mi sembra l'ho già detto ieri, anche al grande valore metaforico del cosiddetto dilemma del prigioniero. Dunque non ci possiamo fidare, sapete cos'è il dilemma del prigioniero, no? Fa parte della teoria dei giochi, è detto, immagina due persone sono rinchiuse in due celle separate in prigione senza poter comunicare. E il giudice gli dice ad ognuno di loro, senti, se tu allora, aspetta, denunci l'altro, tu avrai... aspetta, esattamente, se tu denunci allora la colpa dell'altro
ti riduco la pena.
Se invece la situazione è praticamente quella, se ognuno si fida dell'altro, nessuno denuncia l'altro, tutti e due sono assolti per insufficienza di prove, però non possono mettersi d'accordo. Se ognuno denuncia l'altro, tutti e due hanno una pena media. Se invece solo uno denuncia l'altro e quello invece non lo denuncia sulla parte, quello denunciato prende una pena massima. E dunque tutto è giocato sulla questione se ti fidi di qualcun altro. Dunque avrebbero tutto interesse appunto di non denunciarsi, ma appunto non sanno come si comporta l'altro. Secondo me è una bella metafora della situazione che viviamo, per esempio delle misure ecologiche, cioè in qualche modo forse tutti o molti sarebbero d'accordo, per esempio, di rinunciare all'automobile a condizione che tutti lo facciano. Se solo io devo farlo e aspettare l'autobus sotto la pioggia mentre gli altri continuano a sfrecciare davanti in macchina, allora sono solo io l'unico coglione che ci ha creduto mentre gli altri continuano come prima. Cioè, questo secondo me è un fattore molto importante.
Posso dire una cosa sul... Sono cose interessanti, però mi pare che l'oggetto di questo incontro era quali frutti trarre da questi due giorni.
e cosa fare per farli fruttificare. Sono due cose diverse.
Che fare?
Però, se posso anche rispondere e fare delle precisazioni. Ma se c'è qualcuno che vuole parlare prima, che io già ho fatto.
No, no, ma non... No, no, io no.
Allora, tanto mi sento che fa una precisazione, insomma, sulla questione delle note bibliografiche. Erano note bibliografiche, e il Camatte che ho citato è il Camatte del 1973, e oggi Camatte ha 87 anni e l'ultimo testo è appunto Sostituzione ed Estinzione. Io penso che quello che ci ha lasciato e che ci lasciano gli incontri così è cercare di cambiare lo sguardo sul mondo in cui viviamo, cioè cambiare il nostro sguardo, non guardare più il mondo che viviamo con gli occhi del mondo che c'era durante l'epoca keynesiana, per esempio, durante l'epoca del patto socialdemocratico, durante l'epoca in cui al capitale serviva un assetto fondato sulla fabbrica, quindi sul lavoro fisso, sull'investimento fisso, sull'investimento variabile, a cui il capitale gli serviva uno Stato forte che mediasse tra capitale e lavoro. È un'epoca in cui attraverso questo Stato forte la sua fiscalità progressiva si lasciava libere le imprese di fare imprese, ma in qualche modo con le tasse si facevano i servizi sociali affinché gli operai comunque potessero gioire di una riproduzione sociale possibile e anche evitare di fare rivolte o rivoluzioni. Cosa che poi in realtà abbiamo visto è avvenuta in alcune parti del mondo, cioè in Nord Europa. In Italia i tentativi di rivolte tra gli anni 60 e gli anni 80 sono stati molteplici, in Francia anche, negli Stati Uniti non ne parliamo. Secondo me lo sguardo che va cambiato è anche lo sguardo per il quale noi riteniamo che possiamo noi cambiare il mondo attraverso la nostra organizzazione politica che prende il potere o rivoluzionariamente o in maniera, diciamo, riformista, perché questo faceva parte di quel mondo là che il capitale ormai ha superato e ha scartato. A me sembra che il capitale ormai, da quello che abbiamo appreso, non ha più bisogno neanche della sua comunità, cioè del valore fisso, del capitale fisso e del capitale variabile, che ci sia stato proprio perché c'è stata questa inversione nel rapporto tra lavoro vivo e lavoro morto, e che sempre di più stiamo parlando di un, come si dice, una forma senza contenuto. E siamo passati da quello che Anselm il primo giorno raccontava con quella formuletta merce, denaro, riproduzione della merce, incremento della merce. Siamo passati nell'epoca industriale a denaro, merce, denaro, cioè incremento del denaro, e oggi siamo a denaro, denaro uno, cioè siamo al denaro che si incrementa attraverso il denaro con delle scommesse. Secondo me, quando noi andiamo a caccia, come a caccia di farfalle col retino, andiamo a cercare di dire agli altri quello che devono fare, tipo, ma se le persone stanno male, noi che gli diciamo? Questa è una frase che presuppone lo sguardo dello Stato, cioè noi siamo lo Stato e possiamo prendere dei provvedimenti e delle decisioni politiche, trasformarle in legge e dire alle persone cosa fare. Secondo me questa roba qua non ha proprio più senso, comunque a me assolutamente questa cosa non interessa. Non interessa perché questa cosa, nei percorsi che ho fatto da 30 anni a sta parte, l'abbiamo fatta, sperimentata, esaurita, fallita completamente. E anche perché diciamo, non siamo più all'interno di una società dove c'è un corpo sociale che, se convinto di una cosa, si mobilita. Siamo in una società dove il corpo sociale è completamente lasso, completamente disgregato. Per cui per me è molto importante il lavoro, non che si fa in prima linea nel conflitto e nello scontro. Nel conflitto e nello scontro c'è una prima linea, certamente, ma ci sono anche le retrovie, c'è anche una logistica da ricostruire, perché altrimenti la prima linea non si aprirà mai, non ci si arriva proprio, oppure chi ci arriva non gli arriva da mangiare. E quindi banalmente dopo mezza giornata quella barricata è disertata. Secondo me è molto importante quello che ognuno di noi fa proprio nella propria vita personale. Le persone guardano, soprattutto i giovani guardano. E qui c'è un problema tra giovani e adulti, che non è il solito problema di tutte le generazioni. Ah, sti ragazzi, se facessero come abbiamo fatto noi nel 68, io non ero manco nato nel 68, però mi sono sentito di questa cosa da quando sono nato praticamente. Ed è una cosa assolutamente antipatica, ma secondo me è finito anche quello. Oggi non c'è un adulto che stia fuori dai compromessi con il capitale, chi più, chi meno. Oggi non c'è un adulto che può essere un esempio valido, dico un adulto generalizzo, scusate, non è proprio, dicevamo che parliamo tra amici, per cui, e quando parliamo, prima di tutto io parlo di me stesso, per cui non vi preoccupate, mi metto dentro al calderone insieme a tutti gli altri, che possa agli occhi di un bambino essere qualcuno che gli indica una strada che porta da un'altra parte. Quindi quello che va fatto a partire da se stessi. È una sorta di... non è più la rivoluzione, perché la rivoluzione abbiamo visto che comunque ha integrato, a prescindere dal grande sacrificio di tanti compagni e compagne che hanno lottato, che sono state perseguitate, che ci hanno perso la vita, che sono state torturate e via dicendo, abbiamo visto che ha integrato molti milioni di persone all'interno delle dinamiche capitalistiche, che quando si è realizzata nel comunismo realizzato è stato un totalitarismo sanguinoso, e che i russi non pagassero la bolletta della luce di fronte a quello che sono stati quei crimini, le persecuzioni eccetera, conta ben poco per me. E anche di non dare libero sfogo al populismo. Questa è un'altra cosa che non va assolutamente fatta. Non bisogna avere nessuna propensione ad andare a braccetto col populismo. Il populismo è delle destre e va combattuto, non va acquisito, a mio avviso. Quindi bisogna cambiare lo sguardo. Cambiare lo sguardo vuol dire anche, come dire, o riprendere dalle tradizioni o inventare forme di vita altre. Io non posso rispondere all'agricoltore che si lamenta con la Comunità Europea delle leggi che sono state emesse ultimamente. Comunque, diciamo, anche lì non è che stiamo a parlare, no? E che quindi prevedono il fatto che lui non ottimizzi più la sua produzione e quindi sta in piazza a lottare perché c'è i mutui da pagarsi. Io non gli posso dire nulla politicamente, non gli posso dare soluzioni, gli posso soltanto cercare di fargli capire che quel modello in cui lui ha vissuto, che è un modello in cui non si è mai arricchito, in cui è stato sempre con l'acqua alla gola, è finito. E che anche lui si deve inventare un modo di vivere. E possibilmente non usando più pesticidi, possibilmente usandone meno o per niente. Non posso dare buoni consigli perché non so più dare il cattivo esempio, diceva De André. Non posso più mettermi sul piedistallo perché noi siamo quelli dalla parte giusta della storia. Non è vero. Guardate la sinistra che fa. La sinistra vuole la guerra. La sinistra appoggia il genocidio in Palestina, la sinistra è produttivista, vuole la green economy, che è un altro business. Quindi noi veramente, come dire, è quello che facciamo oggi in vita che ci permette di stare dentro le relazioni con le persone, che siano operai del porto, che siano contadini, che siano studenti, e viverci le proprie relazioni insieme. Cioè noi dobbiamo fare un'inversione che ci fa uscire dalla logica dell'inimicizia nel senso che facciamo la nostra organizzazione per poi egemonizzare, dato che questo già non è possibile proprio per mancanza di forze, di sostanza, di un piano di consistenza. Ce lo dobbiamo levare pure dalla testa come modo di fare. Lì vorrei fare una precisazione. Io, anche se poi ci capiamo con Isabella, dov'è? Che lei ha detto, ah, perché tu hai detto rete. Io non ho detto rete. Io non, o se l'ho detto, scusatemi, mi sono sbagliato. Io non dico mai rete, perché la rete è uno strumento di cattura. E se noi, fino al Leviatano, pensavamo il corpo politico come un corpo umano, se abbiamo sempre pensato ai corpi politici come corpi animali, io oggi parlo di organizzazione modulare proprio perché è l'organizzazione dell'albero che fa meno della testa, che fa meno dei piedi che sono sottomessi perché devono stare a terra e camminare, che fa meno delle mani, i tecnici, che devono costruire quella cosa. Secondo me bisogna fare un lavoro sul linguaggio, non per motivi oziosi, per trovare parole migliori, anche se parole belle, come dire, sono anche buone, ma secondo me bisogna partire dal linguaggio per scardinare, e oggi diciamo rete, perché oggi la rete che abbiamo in testa è la rete informatica, e quindi la nostra organizzazione politica si basa su questo immaginario qua. E abbiamo visto che sono 30 anni che si parla di rete, ma questa rete in realtà è stata la ragnatela, ogni volta con un ragno in mezzo, una volta la rifondazione, una volta i disobbedienti, una volta il PD, eccetera. E a noi non ci piace quel tipo di modalità là. Vorrei dire, la Boezì non si governa soltanto con le baionette. Un sovrano non può governare solo con le baionette. Sembrerebbe che sia così, per alcuni momenti è anche così. Ci occorrono i media, però lì, come dice il professor Canfora, certo la propaganda è una cosa molto interessante, molto complessa, che andrebbe approfondita come campo di studio, ma è anche molto semplice, basta non crederci. E bisogna seguire anche questa impostazione qua. Come diceva Anselm, c'è un approccio che non è che deve essere di, come dire, costituente di qualcosa, ma deve essere destituente. Cioè non ci credo a quello che mi dice Rai News, lo vedo per capire, no, che tipo di contesto culturale, ideologico stiamo vivendo, e le classi dirigenti ci mandano. Ma non credo a una parola di quello che mi è, per convinzione non credo a una parola.
Sì, allo stesso tempo mi chiedo se il cospirazionismo non è stato inventato per distruggere la sfiducia nei media, no? Cioè, darei quasi, certo, una spiegazione cospirazionista del cospirazionismo. È servito a questo, diciamo, a ristabilire una fiducia nelle persone ufficiali.
Sì. Sì, quindi cambiare lo sguardo. Avere lo sguardo di quelli che inermi, intanto, come si diceva nel Medioevo, no? Tra gli armati, i nobili, i re aristocratici che erano armati, e i contadini che erano inermi. Noi non siamo inermi culturalmente, non siamo inermi sul piano della capacità di tessere e costruire relazioni, non siamo inermi sul piano di costruire convivialità, di trovarci, scusate, in convivialità, e di favorire gli incontri, pure lì la parola organizzare in questo senso è molto disdicevole. Non siamo inermi in questo senso, ma siamo inermi di fronte a fenomeni che sono irreversibili, lo scioglimento dei ghiacciai, le migrazioni di massa,
scorie nucleari.
Le scorie nucleari, ok? Prendere atto di questo, il fatto che siamo inermi di fronte a questo, fatto a nessuno possiamo andare a dire, cioè al Burkina Faso che adesso chiede alla Russia di costruire una centrale nucleare, no? Cioè tu chiaramente dici, vabbè, ma quelli sono sempre stati poveri, non è che gli poi dia loro di rinunciare alla centrale nucleare, ma sei tu che devi rinunciare alla tua decentrale nucleare. Ce la fai? Ci riesci a mettere in discussione il programma sul nucleare del governo? Sì, no, se ce la fai, se ci sono le forze, vai, altrimenti fai un altro tipo di lavoro.
Posso rispondere?
Che a monte. Sì, sì, finisco. Sì, ma direi che ho terminato qua. Volevo fare soltanto delle precisazioni su questo e come dire cambiamo il nostro sguardo, perché non siamo, perché è come quando le multinazionali attraverso i media, le farmaceutiche in tempi dei Covid, per dare addosso a quelli che non si erano vaccinati, dicevano hanno messo in giro la cosa che poi è stata riprodotta da tante persone che fanno parte degli ambiti cosiddetti di sinistra o di sinistra alternativo, perché dobbiamo vaccinare tutti gli africani, vedete che loro non sono stati vaccinati. È un pensiero neocoloniale, neoimperialista. Noi non dobbiamo pensare, noi l'unica cosa che dobbiamo fare con gli africani, con i sudamericani, ce ne dobbiamo andare. Questo è, secondo me, anche l'insegnamento di Illich sui volontari, per esempio, no? Negli anni 60, diceva andate a aiutare i poveri sudamericani, ma vi rendete conto che aiutare i poveri sudamericani vuol dire, come dire, tu sei il colonialista buono, poi dopo di te ci mandano l'esercito, e i mercanti, e i preti. Questo, cambiare lo sguardo, secondo me, grazie, scusate.
Una cosa rapida, una domanda che volevo fare Valerio, in realtà, una domanda.
Nel senso che...
No, prima i preti.
Allora, io capisco che possa sembrare un esercizio di educazione odioso dire no a una persona, a un gruppo di lavoratori, che cos'è che dovrebbero fare, no? Però la situazione che ho rappresentato prima è un pochino diversa, e quando dici dobbiamo prendere atto dell'ineluttabile, questo è vero per tante cose, ma ci sono delle cose che possiamo fare perché la situazione non diventi ineluttabile in alcuni comparti. Torno a parlare delle crociere, perché è esattamente il punto. Le crociere producono il 25% dei rifiuti di tutto l'inquinamento marino. Le crociere inquinano 4 volte tutto il traffico aereo. Una nave da crociera consuma quanto 10-12 alberghi. Può ospitare fino a 10.000 persone, ci sono decine di ristoranti, discoteche, alberghi, casinò, eccetera. Permettere l'estensione, Livorno quest'anno avrà 100 navi da crociera in più dello scorso anno, che ne aveva 300, arriviamo a 400, e ce ne saranno sempre di più, perché a causa delle difficoltà import-export le merci circolano meno, o comunque c'è una stagnazione, bisogna far circolare le persone. Ecco, questo è un paradigma perfetto dell'andamento del capitalismo, no? Perché allora torno al discorso che facevi sul fatto che possa sembrare odioso rappresentare noi, dire noi quali possono essere le alternative produttive. Non è che lo vogliamo fare noi, ce lo chiedono i lavoratori. Quando noi abbiamo fatto un flash mob qualche giorno fa, proprio per cercare di sensibilizzare la popolazione livornese al fatto che le crociere non portano ricchezza, portano soltanto inquinamento, devastazione, consumo assurdo di energia. Noi abbiamo delle famiglie che hanno delle difficoltà a far fronte alle necessità energetiche, e mettiamo in porto, con la possibilità anche di attaccare appunto la spina alle banchine quando sarà, dei mostri energivori di quel tipo. Cioè è una cosa indecente dal punto di vista anche, se vogliamo, etico, no? I rappresentanti sindacali di una società che è gestita privatamente e anche da parte dell'autorità portuale, ci hanno interpellato e hanno detto ok, ma noi attraverso le crociere abbiamo come il termine stabilizzato 15 persone che altrimenti non avrebbero potuto avere un contratto. Poi c'è da capire se è veramente a tempo indeterminato o qualcosa del genere. Però quello che ci raccontano è che c'è stato un beneficio economico, reale, concreto, no? Allora la domanda è: cosa li raccontiamo noi a questi? Cioè, noi abbiamo bisogno di raccontargli in maniera non didattica, non odiosa, non da una posizione intellettuale, no? che fa pesare un sapere diverso da loro, ma una soluzione bisogna rappresentargliela.
Vabbè, ma la soluzione che vuoi rappresentare qual è? Ma se non vieni qua.
No, tra l'altro lo sai che dovremmo metterci in comunicazione perché
Fiumicino,
per Civitavecchia,
uguale, sì.
L'acqua che va alle navi di Civitavecchia
toglie la popolazione, e in Spagna
no, lo toglie la popolazione dalla Sabina,
esatto,
è sì, Peschiera, è l'acqua del Peschiera, è l'acqua nostra,
sì, Valencia è lo stesso
questo. E tu che risposta dai? Normalmente quando tu vuoi dare una risposta devi creare un'organizzazione politica che riesce ad andare a un tavolo di trattative con le istituzioni che fanno questa cosa, che risolvono il problema. Quindi tu cominci a promettere mari e monti a questi lavoratori che se ti sostengono dentro a sta lotta riuscirai a convincere il politico, l'assessore, il regionale, poi andiamo al nazionale, poi abbiamo il deputato in Parlamento che poi... Tutta sta roba qua fa acqua da tutte le parti. È una roba che non serve più a niente. Lo vediamo con GKN, lo vediamo in mille situazioni. E è una roba soprattutto che tu non te puoi permettere, perché tu non c'hai un'organizzazione alle spalle che ti permette di andare al Parlamento, piazzarti con 10.000 persone là sotto e dire no, noi non vogliamo sta cosa. E quindi non puoi assicurare niente a quell'altro. E quell'altro gli puoi portare solo brutte notizie. Io... In questi anni quello che faccio, ma non è che non è un modello questo, cioè assolutamente, penso che sia fallimentare anche questo, perché appunto come dicevi te prima la strada non c'è proprio. Direi a questi qua, beh, se tu mi dici qual è l'alternativa, mettiamoci e cerchiamola insieme. Cerchiamola insieme, però cerchiamola insieme vuol dire facciamo le assemblee, cominciamo a parlare, studiamo tutta la questione nei minimi particolari, eccetera, e poi tentiamo, no, collettivamente. Questa roba qua che mio nonno faceva così, oggi non la fa nessuno, nessuno. Quindi il problema qual è? È ristabilire delle relazioni di fiducia con le persone. La maggior parte delle persone giovani che sono venute in campagna nel giro genuino clandestino eccetera ci dicono ma noi non riusciamo a parlare con i nostri vicini, con l'agricoltore tradizionale, non ci riesci a parlare perché tu vai lì a parlare con lui per portartelo dentro la battaglia politica sociale, quando ti conosce da 5 minuti, vive lì da tutta la vita, sei arrivato tu e gli dici quello che deve fare. Ma è normale che se lo fai con me ti vanno a fanculo subito, in un nanosecondo. Quello magari c'ha un po' di pazienza, è ignorante, non capisce bene quello che gli stai a dire, però una volta che ti ha inquadrato hai finito. La questione è costruire una relazione che parta proprio dalla relazione umana, dall'aiuto reciproco fra vicini. Lì si ingenerano, e il tempo delle relazioni è tempo lungo, lunghissimo.
Valerio, hai già parlato.
E infatti, basta.
Ora vorrei dire una cosa io.
E te invece l'hai parlato, sai?
Lascialo parlare, vai. Vai, Aldo, vai. Vai.
Noi stiamo continuando a evadere il problema che ci eravamo posti parlando di altro. Non siamo capaci a risolvere un nostro problemino di dire come sfruttiamo questi due giorni. Questo è lo stato in cui siamo.
Ma tu hai un'idea?
Bravo, anche questa. Una proposta tua?
Una tua proposta?
Ti hai sentito?
provaci, no? Ci riprovi.
Dico, tu hai una proposta? Hai una proposta per chiudere?
Io, mamma mia!
Dici.
Questo seminario è nato dal mio desiderio di capire qual è la continuità al pensiero di Nietzsche e di Marx e di capire perché Steva considerava così importante ristabilire questa continuità. Questo era il problema su cui siamo nati, su cui abbiamo discusso la prima, il 7 maggio di domenica mattina, su cui abbiamo discusso un po' tra ieri e stamani. Ora che si devono tirare le conclusioni si parla d'altro. Questo è... Allora io so per me cosa devo continuare a fare. Devo continuare a pallonare Anselm e Franco per portare in fondo una risposta a quello che è la mia domanda. Poi l'ho detto prima, io so di poter influire su una porzione piccola del mio territorio e su un numero limitato di persone. L'ho fatto in questi anni e continuerò a farlo. Per me, però speravo di trovare altre spinte o dire no, te è sbagliato, devi fare quest'altro. No, invece la mia conclusione è che io sono la coscienza a posto, continuerò a fare quel minimo che ho fatto in questi tempi. C'ho da chiarirmi delle questioni su cui Anselm e Franco possono aiutarmi, continuerò a prestarle un po' per aiutarmi perché sono lento di comprendoni.
Aiutas. Voy a ser breve. Obviamente que yo estoy en una desventaja. Una desventaja.
Hay un desvantaggio, un svantaggio.
Yo puedo seguir algunas cosas que se van diciendo, no todo.
Puedo seguir algunas cosas, pero no todo.
Mucho de lo que entiendo, a mucho de lo que entiendo de la discusión que se va dando, podría responder, aportar.
Per quello che ho seguito potrei rispondere o portare il mio apporto, diciamo.
Sì, però, bueno, estoy en las manos de la solidarità, de tu solidarità.
E sono in mano alla tua solidarietà.
entonces tengo que ser muy, muy breve. En relación al motivo del encuentro, primero agradecerles.
In relazione al motivo dell'incontro e di questo vi ringrazio.
E che, así como para mí es un esfuerzo llegar hasta aquí y comprender lo que se va discutiendo, que es ciertamente algo bastante enraizado, bastante local.
Perché mi sa, insomma, è uno sforzo essere venuto qui e cercare di capire quello che si sta dicendo, che è qualcosa di radicale, ¿no?
Sí, creo que hay que reconocer el esfuerzo que ustedes también hacen para
reconocer lo esfuerzo que estamos haciendo per...
Yo creo que hay un cierto cansancio también, un agotamiento.
C'è anche una certa stanchezza,
sí.
Uno sfinimento, diciamo.
Pero quiero decir unas cositas solamente. Primero, valorar la hospitalidad de Aldo y de Brunetto.
Prima di tutto dare valore all'ospitalità di Aldo e Brunella.
Yo he llegado a entender a este momento de mi vida que la hospitalidad es una práctica política.
È arrivato a capire che l'ospitalità è una pratica politica.
Y eso no debe ser dado por hecho.
Non è dato per scontato.
No, claro, normalmente no ocurre. Normalmente este tipo de discusiones, de encuentros, se dan en otra dinámica.
Di solito questi tipi di incontri si si realizzano con altre, in altri contesti, con altre dinamiche.
También atendiendo al, a, la, a la búsqueda, a la, la curiosidad, a la búsqueda personal de Aldo, la pasión que, uh-huh. que porta. Yo diré que más allá de la distancia en términos de edad y la distancia en términos geográficos, a mí me une una búsqueda parecida.
Uh-huh. Quello che mi unisce a, poi ad Aldo è, nonostante la distanza, è questa... E questa ricerca simile, no? Molto, mm. molto simile.
Sì, e non è una curiosità di indole intellettuale. Uh-huh.
Non è una curiosità di indole intellettuale.
La vinculazione, il dialogo tra il pensamento di Illich e su raíz, su vinculazione con Marx, uh-huh. per me non è algo anecdotico o algo per fare una pubblicazione. Uh-huh. Algo per l'estima, algo dell'ordine meramente intellettuale.
Quindi questa relazione tra il pensiero di Illich e quello di Marx non è solo un giochino intellettuale, insomma.
Io oggi le conté molto brevemente algo che stiamo intentando fare, vamos haciendo de esto del tejido global.
Uh-huh. Oggi andiamo, vi ho parlato di quello che è questo tessuto.
Del tejido global de alternativas. El problema de las alternativas radicales, uh-huh. Demandaría mucha más discusión, mucho más tiempo, es del orden de qué es el postcapitalismo.
Uh-huh. Esta cuestión del. Sono stanca.
De las alternativas radicales.
Richiederebbe molto più tempo.
Sì, non è che è una soluzione, non è che tiene una
risposta. Perché si può decidere ora, sì. No? No, non si può risolvere ora,
claro che no, por supuesto che no. Però dico, questo lo dico perché come, che nos aporta Marx, Illich, Esteva e tantos otros è fondamentale per lo che stiamo facendo oggi, per l'attivismo post-capitalista.
Quindi quello che il pensiero, insomma, ciò che ci apportano Marx, Esteva e Illich è fondamentale per questo tipo di cioè, percorso, è quello che dobbiamo raccogliere, insomma.
E io, diciamo, non posso pedir más che mi pare pedir más che poter incontrarmi con Giappe, escucharlos a ustedes, incontrarmi con Aldo e poter tener tiempo para aunque sea pensar esto uh-huh. y seguir avanzando en el pensamiento, no le puedo pedir más que eso, uh-huh. Digamos, me parece chiedere, más que suficiente.
È più che, cioè, non posso chiedere di più, quello che è stato fatto oggi, quindi poter ascoltare Giappe e tutti voi, è già il massimo che potevo chiedere, insomma, cosa volevo chiedere di più?
No? La tarea continúa, continúa, tenemos que seguir, los que les interese, los que se sientan, creo yo, interpelados, conectados, uh-huh. ¿no? con esta problemática en el de nuevo, no solamente lo teórico, sino el activismo, uh-huh. bueno, se sumarán a esto.
Uh-huh. Quindi il compito continua, insomma, sí. anche nella ricerca di quella che è la pratica uh-huh. politica quotidiana, no?
Yo, con esto cierro, con esto termino, me llevo la tarea de profundizar más, y retomar mis lecturas de Marx uh-huh. a la luz del aporte de la escuela uh-huh. crítica de la teoría del valor.
Quindi il mio compito personale ora sarà quello di approfondire Marx, grazie a quello che, mm-hmm. che ho capito, insomma, rispetto quello che mi è stato detto in più con la critica mm-hmm. del valore.
También la forma di collaborare con lo che Aldo sta facendo, mm-hmm. a me me admira mm-hmm. che Aldo, non so quanti anni tenés Aldo, però mi admira che vos estés appassionato per questo, diciamo, per la luce, per il futuro.
Sono ammirato, insomma, dall'atteggiamento di Aldo, di questa sua passione per la lotta per un futuro migliore, no?
Credo che è sufficiente con eso y solamente cierro resumiendo algo que tú decías, me vino a la mente esto del relámpago, no, de la luz que ilumina. El último Illich del cual no hemos hablado, tenía esta idea de que al final de su vida él creía que lo único que podía llegar a ser en torno a la amistad era ser una candela, ser una candela en la oscuridad.
Cada uno... Alla fine della sua vita Illich pensava che lui poteva essere una l'unica cosa che poteva essere era una candela.
Mm-hmm. Una candela en la oscuridad en la que vivimos. No sabemos dónde estamos, no sabemos cómo salir. Lo único que podemos crear es prender candelas, ¿no? Mm-hmm. Encender candelas. Sí. Y ¿no? Ir marcando, digamos, no hay un fuego central, no hay una... Okay. Una
cioè, ognuno di noi è come se fosse una luce, no? No, una candela. Claro. Nel...
No hay una guía, no hay un faro.
Non c'è un faro,
faro,
non c'è una guida.
Perché todos tenemos que ir al faro. Somos candelas, nada más que eso. Eso quiero compartirles. Bueno, gracias.
Grazie a te.
Mi collega a quanto dice Franco Augusto, l'ultimo Illich, non a caso il suo libro si intitola I fiumi a nord del futuro, e questa idea di un nord del futuro mi ha sempre affascinato, perché non si tratta tanto del futuro che possiamo concepire, programmare, pianificare, anche collettivamente, fa fatica a dirlo ma è così, o politicamente. A nord del futuro forse c'è ognuno di noi oggi qui, quindi a nord di quel futuro pianificato che non si sa quale sia, a nord di quel futuro c'è ognuno di noi oggi qui con la sua ricerca personale. Alla fine Illich parlava, prima ha avuto la convivialità, il vernacolare eccetera, alla fine della vita lui parlava dell'ascesis, dell'ascesi, e un'ascesi da coltivare individualmente e relazionalmente in quelli che lui chiamava i liberi cenacoli della filia. Prende apposta questo
termine. Liberi cenacoli
della filia. Non la chiama amicizia perché dice che il termine amicizia è contaminato oramai, quindi si rifà volutamente a questo termine classico. Che cos'è questa ascesi dell'ultimo indice? Lui dice sostanzialmente è un esercizio di disconnessione da tutti gli imperativi dominanti, dal logos dominante, dal fatto stesso che parliamo sempre soltanto in termini, ad esempio, economici, e quindi qui ci sarebbe anche da chiedersi quanto noi, nei nostri due giorni, siamo stati all'interno della tematica economica e quanto invece siamo riusciti a trascendere questa tematica. Perché Illich spesso sostiene che uno dei nostri grossi problemi è proprio, in inglese la parola è disembedding, mi sembra, dell'economia o della politica da una visione culturale complessiva maturata nell'esperienza incarnata di ciascuno di noi. Quindi questa ascesi che cos'è? È questa ricerca individuale e partecipata con chi andiamo vicino di una verità umana rinnovata, oggi come oggi, sostanzialmente riuscendo a tirarsi fuori dalla cultura dominante per inventarci una nuova cultura che faccia tesoro dell'eredità del passato, superando però tutti i limiti che il passato poteva avere con sé. E quindi mi riallaccio al tema di cambiare lo sguardo. Forse l'ascesi dell'ultimo Illich ha proprio a che fare con cambiare lo sguardo, con il rinforzare il nostro sguardo. Lui non esita a parlare di verità e di virtù. Cambiare lo sguardo forse sì, ma cambiare il mondo forse no. E per cambiare il mondo, quello che dovrebbe cambiare è lo sguardo di quelle che Sasha nominava come le masse critiche. E qua sostanzialmente mi sembra che anche Illich ce la vedesse un po' dura, perché queste masse critiche, ahimè, oggi sono masse ampiamente acritiche, in mano non già più soltanto all'indottrinamento scolastico. Lui ci diceva alla fine la funzione educativa è migrata ben al di là della scuola. Oggi lo sappiamo la funzione educativa o diseducativa dove sta. Cioè vorrei riportare anche l'attenzione, ok, le masse critiche eccetera, e i giovani, dov'è che si formano oggi i nostri giovani? Per me è sempre molto interessante l'incontro con insegnanti, prima si parlava con lei, dove si formano i nostri giovani, come li tiriamo fuori, il problema oggi sono gli intellettuali o sono gli influencer, e via discorrendo. Qui si aprirebbe un capitolo enorme su quello che Illich chiamava il miasma della comunicazione e il capitalismo cibernetico che sta alla base di tutto questo. Quindi a fronte di qualcosa di così globalmente devastante, credo anch'io che il primo gesto politico in senso proprio fondamentale sia cambiare il proprio sguardo, riuscire noi stessi a uscire dalle dinamiche economiche, rifondare la nostra vita su un'esperienza che è propria, che è fortemente radicata in ciò che siamo, noi vicini a chi ci circonda. più o meno. Ecco, e un ultimo riferimento che vorrei fare a un concetto che non è venuto fuori, ma che mi piacerebbe che poi Anselm ce ne potesse riparlare, spostandoci su Debord, il concetto della democrazia spettacolare, per cui quest'enorme macchina, questo enorme sistema di spettacolarizzazione di tutti i nostri vissuti, quella grande cosa di cui Illich avrebbe parlato come disincarnazione. E niente, vi ringrazio per questi giorni.
Colgo l'occasione per salutarvi, perché io ora ho raggiunto il mio tempo massimo. Ho raggiunto il tempo mio massimo, bisogna che vada. E poi
forse tanti,
forse
sei la vestale del tempo.
No, io non sono la vestale del tempo, grazie a Dio, non sono.
Io non c'è.
Potresti chiudere.
Non lo so.
C'è il problema dei vassoi.
Sì, ora se qualcuno mi mette in macchina poi ce li porto, oppure qualcun altro li vuoi portare?
Sì, infatti non è che sia un lavoro già fatti abbastanza, io ti ricordavo il problema,
i vassoi sono lavati, sono pronti, vanno caricati in macchina e portati al ristorante, però mi disse senza fretta, quindi volendo si possono cabisare.
No, ce li possiamo portare, noi che siamo i più...